è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, la Zanzara, 18:36, 800 24 00 24, in collegamento con la macchina di David Parenzo. Buonasera.
Sì, tutto vero, peccato che non sia una macchina ma un torpedone.
Ma in autobus a Siena?
Sì, sono un ragazzo di bottega io.
In autobus, è un autobus di linea, di quelli là che c'è scritto,
no.
Siena, di là...
Sì, questi bellissimi, fantoziani, meravigliosi.
Ma come ti è venuto in mente una cosa di così? Perché non ti sei venuto, non ti sei fatto prendere da
Beh,
un elicottero?
Io non ho la patente come Pannella e Mentana.
Sì.
E non posso, non ho l'elicottero, né scorta, né macchine.
Dunque c'è la comodità di un autobus di linea che da Roma va a Siena. Ho
21 euro, tutti i dipendenti di banche, 21 tutti euro. Professionisti. 21 euro.
Dopo mi farei parlare con qualche signore che sta là. Quanto manca all'arrivo?
No, manca, adesso arriverò alle 20:30, che erano 20 e qualcosa.
Ah, c'è tempo, meraviglioso.
Sì, abbiamo un'oretta di tempo per molestare tutto il pullman.
Assolutamente. Iniziamo in questo modo.
Vi salutiamo e benediciamo, amate pecorelle.
Caro Parenzo, la cancelleria privata del divino Telma ha parlato ancora.
Anche oggi. Ma questo non fa niente tutto il giorno.
Fa dei vaticini tutto il giorno.
Vai, la...
Roma, 8 ottobre 2010. Tutta la verità sull'attentato a Maurizio Belpietro. Le cose sono andate così. Ascolta, molto attentamente. In risposta ai crescenti quesiti mediatici e in particolare di una nota agenzia di stampa, il divino maestro, ribadendo quanto vaticinato da tempo, chiosa. Attenzione al chiosa, è interessante. Chiosa. Qualcuno rammenterà quanto accadde alcuni anni addietro a riguardo alla microspia scoperta nello studio del dottor Berlusconi. Tu te la ricordi questa cosa? Sì. Chissà perché la tira fuori il divino. Quando accadde, il divino vaticinò, ci fu un vaticinio anche in quel caso, e il vaticinio fu ripreso dai media, così in generale, poi media è messo in maiuscolo rispetto a questo testo.
Certo, quelle mail che manda tutti in spamming.
Esatto, tranne che a te naturalmente, che non si trattava di manovra spionistica ma di altro, e spiegò anche che di altro si trattava. L'epilogo confermò l'assunto divino. L'assunto di Pinocella, il suo assunto. Orbene, quello che sta accadendo è mutatis mutandis, la replica di quanto accadde allora. I curiosi vadano a rileggere l'esplicitazione divina relativa a quell'episodio e troveranno.
Sicuro, lo faccio subito.
Falla guarda, subito con il tuo iPad. E troveranno la chiave interpretativa verace. Gli investigatori facciano lo stesso e giungeranno alle stesse inevitabili conclusioni. Il divino maestro ha parlato, l'enigma è risolto, l'attentato non è mai avvenuto. E questa è la cancelleria del divino Otelma che ha parlato.
C'è un problema. Per legge il trattamento sanitario obbligatorio viene fatto dal sindaco, dall'assessore agli affari sociali. Non sapendo noi dove è ubicata la cancelleria del maestro divino, non possiamo neanche invocare una territorialità del TSO.
No. Però
e
non mi...
no, e quindi lo lasciamo.
Sì, ma non torniamo alle solite accuse al divino.
No, ma infatti non ha senso, non ha senso.
Non ha senso. Andiamo avanti e ti faccio ascoltare quello che Maurizio Belpietro ha detto questa mattina a proposito di un articolo uscito sull'Unità, perché effettivamente l'articolo, poi lo leggerò, è particolare. Belpietro, sull'Unità sono considerato un pazzo.
Oggi ho letto sull'Unità, per esempio, un articolo, una risposta, dove praticamente si dice che io sono pazzo e che dovrei essere curato. Luigi Cancrini, lo psicoterapeuta, dice che io dovrei farmi aiutare e quindi rivolgermi a qualcuno che possa far sì che la mia nevrosi, la mia pazzia, venga fuori, perché io chissà cosa penso.
Beh, effettivamente... magari ti è sfuggito, a Belpietro,
no, avevo visto.
Luigi, tu leggi tutto, io invece
è l'unica roba che devo fare, sono pagato per quello, credo.
Luigi Cancrini, che come sai è uno che fa di mestiere, non me lo ricordo, lo psico, non so,
da psicanalista se non ricordo male, che ha collaborato anche a qualche rivista,
credo che tenga la rubrica di lettere sull'Unità, una rubrica che si chiama Forum.
Psicoterapeuta.
Sì, c'è una lettera, poi spesso le lettere non sono vere, magari questa sarà vera. La lettera recitava in questo modo: il killer che nessuno vede entrare né uscire dopo la sparatoria, libratosi in volo verticale con una Batmobile, e che si palesa alla gente quando la vittima designata è già dentro casa e la pistola inceppata al momento giusto, fa pensare alla grande Politkovskaya centrata senza scampo appena messo piede nell'androne. Questa è la lettera di Sara Di Giuseppe, magari finta, vera, non lo so. Risposta di Cancrini: di tutte le cose dette da Belpietro dopo il presunto attentato, due ce ne sono su cui sarebbe stato utile riflettere in una consultazione professionale. Cancrini, perché? La prima è quella relativa a quel noi moderati che non usiamo mai i termini che si permette di usare un Di Pietro, che è un esempio perfetto di formazione reattiva, secondo Cancrini, il meccanismo di difesa che permette alla persona di nascondere a se stessa, dietro una corazza di indignazione, i suoi movimenti affettivi e comportamentali più evidenti. Questa è l'analisi psicologica di Cancrini. Il secondo è quel sono come Saviano, un martire della libertà di parola, che bene indica, dietro al disprezzo ostentato per l'avversario politico, ma in questo caso non mi pare che ci sia disprezzo, comunque l'invidia difficile o impossibile da ammettere con se stesso prima che con gli altri, per l'eroe che anche a lui piacerebbe diventare. L'inconscio esiste, avrebbe detto trionfante Freud se Belpietro fosse stato un suo paziente. Il vero problema della salute mentale, tuttavia, sta proprio qui, nel fatto che le più difficili, le più pericolose fra le nevrosi del carattere difficilmente accedono all'idea di poter chiedere aiuto, di potersi davvero fidare, cioè di un altro che li ascolta. Cioè Cancrini sostanzialmente dice a Belpietro: vatti a far curà. Questa è la sostanza del messaggio che con tutte queste parole lancia il professor Luigi Cancrini dalle colonne dell'Unità. Bravo Cancrini.
Alquanto discutibile.
No, tu dici discutibile, secondo me.
Alquanto
discutibile, perché vuoi essere buono, perché sei una persona buona di carattere.
Dire,
e sei una persona buona.
Buono un cazzo, perché voglio dire, uno che scrive così, la libertà di parola, articolo 20, sempre e comunque.
No, dopodiché, ma quello è chiaro che c'entra, quello non è
chiaro,
in...
che Belpietro,
non voglio poi impedire a Cancrini di dire le cose che dice.
No, anzi,
nemmeno a Irving io le vorrei le... nemmeno a Moffa, nemmeno al professor Moffa.
A nessuno, ma voglio dire, però adesso sequestrare la vicenda di Belpietro in una vicenda, cioè Belpietro è due volte vittima, perché se per caso dovesse venire fuori l'immagine che quella persona sia il capo scorta, sia inventato tutto, dico se comunque ne sarebbe vittima il direttore Belpietro.
Sì, ma comunque cosa c'entra?
Cosa c'entra la psicanalisi?
O suggerire a Belpietro una cura, eccetera. Una cosa.
Quindi comunque
folle.
Belpietro è vittima. Qualsiasi cosa accada di questa vicenda, ci può piacere o non piacere il suo modo di fare giornalismo, ma comunque è vittima, sia che sia vero sia che non sia vero. Quindi c'è poco da fare.
Allora, ti segnalo che secondo Confindustria, in una nota, c'è imbarbarimento della politica, e poi il comitato di presidenza di Confindustria dice: noi con Emma, coraggiosa per il paese. Sono uscite anche, è normale che sia, la solidarietà di Confindustria nei confronti del suo presidente, sono uscite anche in audio su vari siti. Gli originali li potete ascoltare su vari siti, basta che vi collegate, gli originali delle conversazioni di Nicola Porro con vari personaggi. C'è anche una conversazione di Nicola Porro di Arpisella che è il segretario della Marcegaglia, con Maurizio Crippa di Mediaset. Traffico. Senti questo ascoltatore, Parenzo.
Musica è meravigliosa, eh?
Lo so, ci prepariamo ad affrontare la vicenda Marcegaglia, il giornale. Sai che il giornale domani ha, annunciato 4 pagine, alcuni dicono dossier, altri dicono inchiesta.
Loro hanno usato, la cosa curiosa è che io prima di uscire dalla redazione ho visto il sito del giornale e loro stessi hanno usato la parola dossier.
Sì, ma in realtà dossier, guarda, che spesso
però, no?
Sì, c'è anche TG2 dossier, no, una rubrica, cioè spesso le rubriche dei giornali,
sì, certo,
sono intitolate,
certo,
dossier, non necessariamente però, sono dossier segreti o sputtanamenti.
No, cioè, in questo caso però dice, non so, 4 pagine di inchiesta su, no?
Ma sì, ma 4 pagine dossier, sì, l'equivoco giocano anche su questo equivoco.
C'è un po' di equivoco, un po' di marketing, diciamo, no?
Ma certo, ma è normale che poi montano sopra questa cosa, magari non hanno nessuna intenzione di pubblicare nulla e poi invece adesso questo cancan mediatico suscitato da Woodcock naturalmente apre le porte a qualsiasi cosa. Un ascoltatore dice: guardate che Cancrini è un grande professionista e tecnico della materia, come vi permettete? Parenzo non è neppure laureato e commentate chi è un esperto, orrore.
Ho fatto il liceo classico, però.
Sì, ma cosa c'entra anche qui? Perché non me la voglio prendere un ascoltatore.
Ma non si può dire che uno ha scritto una cosa davvero sopra le righe?
No, una stronzata. Scusami, io aggiungo una stronzata. Fammelo dire una stronzata,
Beh, a questo mi avete detto che non posso più dire parolacce.
No, tu devi dire tutto, puoi dire quello che vuoi.
No, perché poi ho esagerato, anche mia moglie mi ha tirato le orecchie.
Ma oggi ce n'è un'altra, oggi ce n'è un'altra, sempre dallo stesso Cancrini, sulla destra di Fini, sulle donne, quelle che voteranno per Gianfranco Fini, poi te la leggo. Però voglio farti sentire, voglio fare sentire a tutti, naturalmente. E cosa facciamo sentire? Facciamo sentire Alessandro Sallusti a proposito di Woodcock, perché poi l'aspetto in realtà secondo me è vero della vicenda è perché nascono certe inchieste, come si diffondono e come mai ci sono dei magistrati protagonisti. Ma lo vogliamo ricordare o no che Woodcock ha fatto mettere in galera l'erede di Casa Savoia per una settimana con tutte le telecamere, dopo 4 anni questa inchiesta è naufragata nel nulla più assoluto? Lo vogliamo ricordare che lo stesso Woodcock, qualcuno scrive oggi che ha indagato 210 persone e queste 210 persone sono risultate totalmente innocenti, secondo quello che ho letto da qualche parte? Lo vogliamo ricordare o no? Lo ricordiamo. In ogni caso, Sallusti su Woodcock.
E Woodcock, quando sente dei giornalisti parlare o delle persone famose o delle persone che hanno, insomma, una certa visibilità, lui di solito non riesce a trattenersi. Tant'è vero che ha mandato in galera o inquisito o mandato sotto processo decine e decine di persone famose, semifamose, poi voglio dire moltissime, la stragrande maggioranza, come dimostrano i dati statistici, sono state prosciolte per non aver commesso il fatto, però a lui piace così.
Questo su Woodcock, Travaglio, la Marcegaglia probabilmente ha guardato il contesto, sentite.
La Marcegaglia ha colto un altro tono, il segretario della Marcegaglia ha colto un altro tono, perché? Beh, perché, come direbbe Monsignor Fisichella, è importante il contesto. E cioè, evidentemente la Marcegaglia si domanda, quando mi chiama un cronista del giornale, io con chi sto parlando? Sto parlando con un giornalista normale o sto parlando con Silvio Berlusconi in uno dei suoi più riusciti travestimenti?
De Magistris contro il giornale.
Io credo che sia un fatto gravissimo che un giornale faccia in qualche modo intendere a un soggetto pubblico e possa scatenare una campagna di delegittimazione e diffamatoria nei suoi confronti. Non è un fatto, un pericolo presunto, è quello che sta accadendo da mesi e che sta inquinando la vita democratica del nostro paese.
Eccoci qui, 18:50, 800 24 00 24. La questione del contesto potrebbe essere una chiave interpretativa, quella di Travaglio.
Eh beh,
no?
Sì. Questo,
c'è anche telefonate di un certo tipo in un contesto del genere.
È un legittimo sospetto, no?
Certo. Dove andiamo? Direi, chi hai accanto a te? Sei solo? Che brutto,
no,
l'autobus è una vita,
qua,
è una vita, no. Che non sto in autobus, che non vado a fare un viaggio in autobus, non voglio fare lo snob, magari è straordinario, una vita che non vado su questi torpedoni che ogni tanto vedo con destinazioni assurde. Qui sotto, qui al Sole 24 Ore a Milano, ogni tanto c'è un torpedone che passa, ho scritto Siena. Io penso all'incubo di un viaggio a Siena sulla 1 con un torpedone.
No, perché è un incubo? Il traffico scorre, le persone sono tranquille, cioè, spippolano un po' col telefono, dormono, molti dormono.
Molti dormono.
Tra un po', se vuoi, li sveglio, però.
Sì. No, fra un po', c'è tempo.
Facciamoli dormire, come i dossier del giornale, cellule dormienti.
Franco da Bergamo, buonasera.
Sì, pronto?
Buonasera, lei non sta dormendo invece, Franco, immagino.
No, sto guidando anch'io, per cui...
Dove si trova lei?
Bellissimo.
Dove si trova?
Sulla 4, sto tornando a Bergamo.
Sì.
Niente, innanzitutto complimenti per la trasmissione che seguo quasi tutte le sere. E seconda cosa, volevo dare il mio commento sulla trasmissione di Anno Zero ieri. Io guardo poco la televisione perché quando ho un po' di tempo libero vado a correre. So che anche lei è un maratoneta, per cui sa di cosa sto parlando.
Come ecco. No, certo.
Ecco, e niente, per quanto riguarda la trasmissione Anno Zero, direi, visto che la trasmissione è cominciata con il divino Telma, sì. Amleto al contrario.
Lo sapevi questa bello. Cosa, Parenzo? Lo sapevi che Telma è Amleto al contrario? Non lo sapevi, sì.
No, questa è grandiosa.
No, è vero, è così, ha ragione l'ascoltatore, cioè Otelma, lui
è palindromo, è un nome palindromo.
Esatto, è Amleto al contrario. Comunque Franco, al di là di Otelma.
Vabbè, ecco, al di là di Otelma volevo dire, non vedo mai la televisione, ma ieri mi è capitato di vedere Anno Zero. E veramente ho strabuzzato gli occhi e più che altro le faccio una domanda: ma cosa sta succedendo? Quando ho sentito l'intervista a Fini da parte di quel giornalista di sinistra, il baffuto, che sono purtroppo non hanno.
Vabbè, adesso giornalista di sinistra, come si chiama?
Ruotolo,
Sandro Ruotolo, un giornalista, appunto, giornalista di sinistra.
Questo giornalista. Cioè, l'ho visto un atteggiamento veramente remissivo e quasi prostrarsi nei confronti di Fini. Ma
cioè, non era un'intervista pungente nei confronti di un politico, lei dice, questo è il
no,
punto.
No, assolutamente no, anzi, siccome le interviste, quando vuoi fare le interviste pungenti, molto bravo,
sì, io non so, tu
di una certa parte,
ho capito.
Non capisco com'è nei confronti di Fini, poi sia stato così.
Parenzo, tu che sei un esperto di queste cose, c'era una differenza tra l'intervista di Mentana e quella? Erano due contesti diversi, l'intervista di Mentana e quella di Ruotolo?
Due contesti diversi, ma scusa, poi però dimentichiamo, può essere che non fosse così pungente, su questo non c'è dubbio, ma Anno Zero è... E per un pubblico, voglio dire, sa perfettamente che cosa guarda, c'è una costruzione, c'è una tesi, c'è un racconto, sì. Che è più che mai legittimo, è come quelli che comprano il libro e il giornale che vogliono, come dire, vedere e seguire.
Però l'ascoltatore legittimamente si chiede una cosa: perché uno deve fare un'intervista a Fini e non fare una domanda scomoda? C'erano domande scomode?
Ma gli ha parlato della casa di Monte Carlo, come no? Gli ha fatto più di una domanda sulla vicenda della casa di Monte Carlo.
Sì.
Forse era distratto, forse
Franco l'ha sentita lei?
Certo che ha fatto più di una domanda sulla casa di Monte Carlo, ma...
Allora, mica le interviste sono degli interrogatori, Franco.
No, capito, però erano tutte domande retoriche, nel senso, cioè l'intervista che dopo ha fatto a Del Pietro, visto che abbiamo esordito la trasmissione con l'intervista che ha rilasciato Del Pietro, cioè la ricostruzione dell'attentato / pseudo attentato, questo sarà la magistratura e la polizia, gli organi inquirenti a valutarlo.
Vabbè, ma che gli
aveva un taglio completamente diverso, quindi mi sembra che sia un giornalista che utilizza due pesi due misure.
Cioè scusi, però lì effettivamente poi anche Libero protesta per la ricostruzione che c'è stata dell'attentato a Belpietro, che secondo Belpietro, o comunque secondo Libero, la ricostruzione di Anno Zero tende a seminare dei dubbi sull'autenticità dell'attentato. Però Franco, anche qui, insomma, io credo, sì. Di che stiamo parlando? Sappiamo qual è la linea editoriale di Anno Zero, hanno fatto un'inchiesta seminando dei dubbi, sì, ma no, ma al di là di Fini, seminando dei dubbi sull'attentato a Belpietro, vabbè, no. Di che parliamo? Cioè, non è una novità.
Ruotolo si è basato su una ricostruzione che è quella che sta facendo la procura e stanno facendo gli investigatori, quindi ha messo a confronto i dubbi della procura con la versione del capo scorta. Basta, poi può piacere o non piacere, va bene, per carità.
Andiamo, Giancarlo da Palermo, buonasera.
Buonasera, dottore Cruciani. Io ammiro molto la sua ironia, però l'ironia bisogna saperla usare sempre al momento giusto, come le barzellette e le battute, perché quando si fanno fuori campo il fuoco, l'abbiamo visto, fanno danno.
Ma di che sta parlando? Scusi.
Quando uno, diciamo, fa ironia, l'importante è che non lo faccia su tutto. Alle volte lei lo fa su tutto e sviluppa.
Vabbè, ma se non mi dà
non le faccio un esempio. Lei
mi fa un esempio di che parliamo, di
prenderei tempo in altre, non mi interessa fare polemiche eccetera,
non abbiamo capito niente in questi 30 secondi. Vabbè, va bene lo stesso, gli ascoltatori non hanno capito nulla.
Io lei chiede sempre concisione, per cui dico, se uno fa ironia su tutto quello che succede, finisce che non si svilisce un po' tutti gli argomenti. L'ironia secondo me va usata quando serve, un po' come le barzellette, giusto per fare una battuta, e le battute anche pesanti, che si possono fare in certi momenti, ma non è il suo caso, quella è una battuta.
Andiamo al sodo.
Il sodo è questo: io sono fermamente convinto che il direttore Belpietro sia assolutamente al 1000% e in buona fede, però di tutta questa storia io non capisco il movente, cioè cosa può avere mosso qualcuno a tentare un fatto del genere? Perché normalmente quando succede un fatto di cronaca si va a guardare sempre anche il movente, che spiega molto.
Cioè lei non si capacita del movente?
No, io non saprei dove cercare io. però mi chiedo quale può essere il movente.
L'odio, esistono persone che odiano, Giancarlo, esistono persone che odiano.
Uno odia, gli tira una sedia, oppure forse...
Ma chi l'ha detto? Ma non è vero,
Milano, ma
non
si lei... Qua stiamo parlando di qualcuno che ha un'arma in mano.
Ho capito, l'odio può portare anche ad andare a trovare uno sotto casa, aspettare uno sotto casa, insomma, la storia italiana non la scopriamo adesso, con una pistola in mano. Abbiamo il giornale radio delle 19:00 24:00 24. Eccoci qui di nuovo in diretta con la Zanzara, 19:18 24:00 24. Sentiamo subito come il TG3 affronta le notizie di giornata.
Nobel per la pace al dissidente cinese Liu Xiaobo, in prigione per sovversione. L'ira di Pechino è un'oscenità, ma Obama chiede di liberarlo. Il corpo di Sara tra poco nella camera ardente di Avetrana, domani i funerali. Minaccia il suicidio, lo zio reo confesso, orrore e rabbia nel paese. Processo breve, maggioranza divisa, i finiani no a norme retroattive. Alfano, ora la riforma costituzionale, sul resto si discuterà. Assemblea nazionale del PD dedicata a fisco e riforme economiche. Letta, Berlusconi ha trascinato il paese nel fango. Il giornale, domani un dossier sulla Marcegaglia, che riceve la solidarietà di Fini. Confindustria, grave imbarbarimento del clima politico. Decine di migliaia di studenti in 90 città italiane protestano contro i tagli alla scuola della riforma Gelmini. Un'onda da Palermo a Trieste. E la trivella è ormai a pochi metri dai 33 minatori cileni intrappolati da oltre due mesi. Da quella galleria potranno presto risalire e rivedere la luce.
E sentiamo anche Sky TG24. Prima però, fermi tutti, fermi. Parenzo, dove sei?
Guarda, Rigo Magno, una quarantina di chilometri da Siena.
La gente intorno a te nel torpedone ancora dorme?
Dormono, leggono. Una signora ha appena prestato i giornali.
Sì? È lontana da te?
Adesso provo un attimo ad avvicinarmi.
Sì.
Non vorrei... Signora, scusi. Continui pure a leggere. Sono in diretta con la Zanzara, la volevano salutare a Radio 24. Posso passargliela un attimo? Due minuti? No, non vuole, forse
non
è incognito qui.
In incognito, no. Beh sì. Certo.
Non vuole.
Chissà perché su quell'autobus.
Non riesco a trovare nessuno che voglia dialogare con me al telefono.
Veramente?
Sì, nessuno.
Nel frattempo ho letto un'agenzia ANSA, perché ultimamente c'è un personaggio che mi sta facendo impazzire, ed è Enrico Letta, l'ex moderato Enrico Letta. Lo conosci, no, signor Letta? Tu,
come adesso? No? Enrico Letta, conosco benissimo.
Certo. Il quale
numero 2 del PD,
numero 2
di Bersani.
Il PD che sta facendo un'assemblea programmatica a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Dopo anni di becero berlusconismo, dice Letta, pensate che bello se il capo del governo istituzionale che formeremo fosse una donna. Ma che vuol dire? Cosa vuol dire? Spiegamelo, ti prego, spiegamelo.
No, beh, l'esegesi, difficile.
No, al di là, il becero berlusconismo fa parte di quella propaganda normale, no? Di quel modo di fare.
Alle volte anche condivisibile come giudizio, no?
Magari. Ma sì, ma può essere condivisibile o meno, ma insomma,
per
non è proprio un linguaggio da Letta, insomma, negli ultimi tempi ci ha abituato a questo tipo di cose.
Stiamo andando in campagna elettorale.
Ma
no?
Infatti non discuto quello là, ma pensa che tipo di ragionamento. Dopo anni di becero berlusconismo, pensate che bello se il capo del governo istituzionale che formeremo, dunque già pensa che sia sicuro che ci sarà
un governo di transizione per fare la legge elettorale,
fosse una donna. Ma che vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol
vabbè,
dire?
Questo sì, sai, questo
non ce la faccio. Questa sera non ce la faccio. Tu dici che la questione del becero berlusconismo, le donne,
il corpo delle donne,
è sempre quella la storia. Tu dici che è sempre quella, però ti
però
leggo anche...
Però sai cos'è vero?
Sì.
Su questo invece una riflessione di 30 secondi la voglio fare, che se ci fossero più donne nei luoghi di potere, ci sarebbe ad esempio meno corruzione sessuale, ci hai mai pensato?
No, cioè, perché è una stronzata secondo me.
No, perché sei tranchant in questo.
Sì, no, stasera sono molto tranchant. No, ma che vuol dire?
Però riflettici.
Ma non lo so.
Perché ad esempio alla Rai, se i quadri della Rai fossero donne.
Ma guarda che ci sono un sacco di donne alla Rai,
No, poche. Dei ruoli dirigenziali sono pochissimi. Proprio sarebbe bellissimo, l'ha annunziata quando è stato presidente della Rai. Pensa che roba.
Ma adesso c'è Lorenza Lei, sono diverse donne alla guida di divisioni importanti della Rai.
Cadono meno nei ricatti anche dico
ma
sessuali.
Ma tu dici, tu dici,
Beh, un po' sì, ma, sì,
non
dai.
Lo so. Andiamo a sentire Sky TG24, titoli.
Nobel per la pace al dissidente cinese Liu Xiaobo, attualmente in prigione.
Pechino irritata parla di oscenità, Obama invece ne chiede la liberazione.
Domani i funerali di Sara Scazzi, a Vetrana si scaglia contro lo zio mostro.
Il giornale annuncia per domani un dossier sulla Marcegaglia, solidarietà di Fini.
Giustizia, Alfano promette la riforma costituzionale, dal PD nuovo no al processo breve.
Scuola, studenti in piazza contro la Gelmini che risponde solo vecchi slogan.
Sarkozy in visita dal Papa, la Santa Sede esorta all'accoglienza degli immigrati.
Collisione nella Manica, falla su una nave piena di carburante al via la verifica dei danni.
Euro 2012, stasera Irlanda del Nord Italia, Prandelli schiera Borriello e Mauri.
Roma si scalda per gli U2 in 75.000 per la chiusura del tour europeo.
Faccio ascoltare un po' di Pannelliade degli ultimi giorni, Pannella presente in diverse televisioni, radio, eccetera, eccetera, scatenato sugli ultimi 60 anni, la partitocrazia, le solite cose, insomma, via.
Quello. La partitocrazia, 60 anni, produce ormai fatti che sono molto più gravi dell'infame ventennio fascista. Questo sessantennio è fatto di ladri di verità, di una vita politica che fa vergogna.
Gli ultimi 60 anni peggio del fascismo. E poi su Giovanardi contro Giovanardi si inceppa pure sul nome, sbatte in galera i drogati, via.
La legge Fini, come si chiama? Aiutatemi quel sottosegretario là. Quello bravo, quello cattolico, democristiano, già con la G, oh mamma mia.
Giovanardi.
Giovanardi, io lo rimuovo, io le cose che non amo, insomma, le rimuovo. Il male non esiste, quindi per me esiste solo l'assenza di bene e anche l'assenza di nome. Fini, Giovanardi, ha riempito le carceri assolutamente di tossicodipendenti.
E poi andiamo a sentire un'altra degli ultimi giorni, sempre di Pannella, su Berlusconi che rischia di finire come Piazzale Loreto.
Malgrado tutto, quando si sente parlare di Berlusconi anche qui da voi, sembra che quello sia un genio, sia pure del male.
No, vabbè.
Ma quello non è un genio proprio di nulla.
È un pirra, che?
Cos'è? È uno di quei capaci davvero, ma davvero di tutto. Tipo. Che poi deve combattere contro dei buoni a niente e i capaci davvero, ma davvero di tutto bisogna stare attenti perché finisco a Piazzale Loreto e noi da non violenti cercheremo di impedire a Berlusconi di finire in quel modo.
Poi ancora Fini sulla privatizzazione della Rai, perché poi voglio leggere una cosa su Fini e la
in privatizzazione. Forma però, molto in forma.
Molto in forma Pannella in questo momento, magari nei prossimi giorni lo invitiamo. Fini, via.
Sono questioni quelle relative all'equilibrio tra i poteri e l'informazione è un potere delicato, a partire dalla vicenda della RAI. Io credo che sia arrivato il momento di privatizzarla la RAI, insomma, non credo che questa sarà un'iniziativa che gli amici di Futura Libertà proporranno al Parlamento anche in questa legislatura.
Mi fa impazzire questa cosa, gli amici di Futura Libertà, ma non capisco perché non dichiarare sono io il capo di Futura Libertà, sono il capo di Futura, gli amici di Futura Libertà, che sono gli altri, lo proporranno, e la proponi tu, non è che la propongono gli amici di Futura Libertà.
Sì, questa è un'ipocrisia.
Ma è un'ipocrisia assoluta. E su Italia Oggi leggo. Il presidente della Camera Gianfranco Fini, ripeto, io sono favorevolissimo all'ipotesi di privatizzazione della Rai. Il presidente della Camera Gianfranco Fini, intervistato ieri da Ronzero da Santoro, è stato molto fermo dicendo via i partiti dalla Rai. È stato fermo ma non originale, visto che la stessa identica frase era stata detta da Walter Veltroni quando fondò il Partito Democratico. Che l'indignazione dei due leader sia poco motivata lo dimostra il fatto che Fini nella Rai ha infilato persino la suocera casalinga con un appalto da 1,5 milioni di euro e anche il cognato. E Veltroni e il PDS, Partito Democratico, hanno sistemato in Rai le redazioni intere di Paese Sera e dell'Unità. Più serio fu il deprecatissimo Bettino Craxi, che volendo far sfogare in TV una sua amante le acquistò una TV locale romana. Devo dire, bellissimo, la televisione locale romana era GBR per chi l'avesse dimenticato. In realtà i socialisti e la gente in Rai ce l'hanno messa lo stesso, non è che si sono limitati come nel caso di Craxi a comprarsi una televisione locale.
Certo.
Dove andiamo? Ruggero da Torino, 800 24 00 24.
Pronto?
Sì, Ruggero, mi dica.
Sono io, Ruggero, sì. Buonasera, dottor Cruciani.
Buonasera, lei è in viva voce, lei è in, ma, drammaticamente in viva voce.
E quindi devo togliere il viva voce.
Eh sì, perché sennò la sentiamo molto male.
Provvediamo subito, provvediamo subito.
Provvediamo, lei ha la voce simile a quella del divino Telma, la cosa mi preoccupa.
Provvediamo subito, dall'oltre tomba.
Pronto?
Sì, eccoci, pronto?
Adesso
sì.
Va meglio?
Ma, perfettamente.
Perfetto, dottor Cruciani, mi permette, mi autorizza a fare una battuta che riguarda la sua persona.
Ah sì, certo, come vuole, qui siamo aperti a tutto, siamo
no, solo se mi autorizza,
in una sorta di reality viviamo.
Ella, se mi autorizza, anche se non fa ridere, però riguarda la sua persona e potrebbe essere indelicata.
Ma dipende che cos'è, se lei mi dice una cosa.
Lei mi deve autorizzare.
Ma è una cosa molto privata?
No, relativamente privata.
Beh, relativamente, iniziamo, poi magari la stop. Ho sempre il cursore per farla tacere eventualmente.
Sono molto in ansia.
Sì.
Per il suo posto di lavoro. Perché temo che il suo editore,
sì,
per essere semplici, Marcegaglia,
sì,
potrebbe licenziarla per intelligenza con il nemico.
E quale sarebbe l'intelligenza con il nemico? Mi scusi.
Dal momento che lei evidentemente è molto amico di Berlusconi.
Io sono molto amico di Berlusconi?
E siccome
lei è così sicuro di questo?
Sono molto sicuro.
Lei è molto sicuro.
E siccome lei è così con l'intelligenza con il nemico, mandante del dossieraggio del giornale,
sì,
potrebbe rischiare parecchio e sono in ansia perché in realtà ben venga per la libertà che lei faccia la trasmissione La Zanzara.
Ho capito, Ruggero, però io, guardi, la voglio rassicurare su questo con due osservazioni. La prima è che non ho mai incontrato Berlusconi in vita mia, per cui non sono né amico né nemico.
Ma si può essere amici, si può avere l'intelligenza.
Lei dice indirettamente sono amico indirettamente.
Intelligenza col nemico, nel momento in cui non si ha il coraggio, mi perdoni,
sì,
guardi, lei
non si ha il coraggio di, mi dica,
un grande futuro davanti a sé, però per essere un Giuliano Ferrara,
sì,
o un
posto che io voglia essere un Giuliano Ferrara,
Giannino,
posto che voglia essere Oscar Giannino,
bisogna avere il coraggio delle proprie idee.
Mi dica,
almeno con Giannino e con Ferrara si ascoltano. Adesso Ferrara ci ha lasciati,
sì,
per
Ruggero, quale sarebbe l'idea che io non che non tiro fuori, che non, qual è il coraggio che mi manca, mi spieghi?
Il
su
questo coraggio di dire che lei è totalmente schierato con
scusi,
la destra berlusconiana.
Scusi Ruggero, ma se io non sono schierato,
destra,
scusi, ma se io non lo sono, ma perché
destra,
lo dovrei ammettere? Mi scusi,
mi faccia finire, la prego, con la destra berlusconiana,
sì,
ma almeno quando Giuliano Ferrara lo dice palesemente, quando lo dice Oscar,
sì,
Giannino, è bellissimo, è pulitissimo poter ascoltare le loro opinioni.
Ruggero, guardi,
sono pulite.
Guardi, Ruggero,
sono pulite,
io non so di cosa
lei vuole.
Io voglio
indubitabilmente passare per equidistante, ma non
ma
è
io non voglio
dopodiché ma è sacrosanto essere
Ruggero, quando ha finito il comizio mi avverte.
Sacrosanto diritto, ma
quando lei
deve
quando lei ha finito il comizio mi avverte poi, quando
io
ha finito questo comizio.
Io non ho fatto nessun comizio.
Beh, sì, sta facendo un comizio.
Lo deve dire. Perché altrimenti
che succede?
Lei inganna i suoi ascoltatori.
Io l'ho ingannata?
Lei non mi inganna.
Appunto, lei non è
di saperla più lunga di
me. È benissimo, lei la sa più lunga di me, dunque siamo tutti felici e contenti. Lei la sa più lunga di me, ha capito tutto, no?
Sono contento perché
no. Senta, c'è la borsa, un attimo solo, Ruggero, fermo, deve stare
imitare Giuliano Ferrara.
Lei deve stare zitto. Lei deve stare zitto un attimo. Lei deve stare zitto. No, c'è la borsa, non ha capito, non la voglio interrompere. C'è la borsa, Ruggero, c'è la borsa, non la voglio interrompere, mi piace moltissimo questa discussione, la farei stare con me tutta la sera, ma c'è la borsa, la richiamiamo dopo oppure resti con noi se ha la pazienza, però si fermi un attimo, si plachi un secondo in questo non so come chiamare, questo sfogo, via. Eccoci qui di nuovo in diretta con la Zanzara, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Prima di tornare dall'ascoltatore di Torino, direi di sentire qualcosa, caro Parenzo. Stai parlando con un berlusconiano di ferro, Parenzo, non lo sapevi?
No,
non la sapevi questa.
Ruggero, hai fatto uno splendido corpo a corpo con questo radioascoltatore.
È ancora qui, adesso lo richiamiamo in causa, non ti preoccupare, non va via, sta qui.
No, ma tu non mi sembri un berluscone.
Ma non mi diamo, a parte che io non so cosa significa berlusconiano, non capisco la parola, la contesto in radice. E non mi vergognerei per niente.
Ma io sono un anti-berlusconiano io.
No, non lo so, ma non mi interessa. Queste classificazioni non mi interessano, capisci? Sono classificazioni ridicole,
esatto,
semplicemente ridicole. Sant'Anchè, castrazione chimica, via. Sulla vicenda, naturalmente, di Sara Scazzi,
Nel nostro programma c'è la castrazione chimica, è un reato
niente
aberrante.
Pena di morte?
No, la pena
perché
di morte
è...
Io sono cattolica e ritengo che il bene disponibile non sia disponibile per noi umani, come non sono per l'eutanasia e sono per la sacralità della vita. Non potete chiedere a una come me la pena di morte, una bella castrazione.
Una bella castrazione chimica, questa era una Sant'Anchè quando era candidata con Storace, con la destra, attenzione, non so se ripeterebbe le stesse cose. Oggi ve l'ho proposto perché oggi è tornato su questa vicenda anche Calderoli, che fu uno dei primi a proporre la castrazione chimica in questi casi.
Moderato.
No, moderatissimo Calderoli, il quale ha detto non basterebbe neppure la castrazione chimica.
Niente.
Non so cosa, troppo poco anche la castrazione chimica. Io continuo a ritenere che questa sia la soluzione più opportuna, ma forse in caso di questa gravità mi chiedo se non sia sbagliata, ma solo perché è troppo leggera per il responsabile. No, no. Oltre alla castrazione chimica non so cosa ci sia in realtà.
C'è qualcosa di orribile però quando i politici sequestrano.
No, permettimi una risata,
nera.
Però per me sì, a parte questo, sono d'accordo con te.
No, ma è orribile questa strumentalizzazione della cronaca nera.
Sì, sì, no, ma qui non c'è nulla di politico, non c'è nulla di politico di cui parlare in questa vicenda. Ci sono le leggi che esistono e che vengono applicate, l'ergastolo che probabilmente prenderà questa persona. Beh, punto, basta, non si discuta castrazione
poi
chimica.
Poi c'è sempre qualcuno che rilancia in più, dice castrazione chimica ma in pubblico. Ad esempio
Santoro, il conflitto di interessi è come l'AIDS. Sentiamo Santoro di ieri sera, paragone abbastanza inopportuno. Sentite.
C'è una malattia che come l'AIDS si diffonde e finisce per colpire tutti, e questa malattia si chiama conflitto di interessi. È una malattia che prende l'intero sistema. Non a caso un direttore generale della RAI, sia ben chiaro, non Masi, mi disse una volta: la RAI è come una prostituta, di notte ci vanno tutti e invece di giorno tutti ne parlano male.
Vabbè.
Analisi lucida.
Sì, ma
condivisibile.
È l'AIDS che non mi quadra molto. Comunque, vabbè, insomma, ognuno usa le metafore.
No, l'idea del virus.
Sì, ognuno usa le metafore che vuole, basterebbe dire virus, appunto. Dove andiamo? Non voglio fare il moralista su questo.
No, ma lo fai politicamente corretto, tu poi non è da
faccio troppo il politicamente corretto, dici. A parte che io non ho capito cosa voleva dire Santoro in questo caso.
Vuol dire che l'Italia è un paese contaminato
dai conflitti di interesse, sì, certo, in generale.
Contaminato, mica solo Berlusconi.
No, 800 24 00 24. Allora, caro Ruggero, che vogliamo aggiungere?
Pronto?
Sì, Ruggero, mi sente?
Sì, io la sento benissimo.
Guardi, io non credo che lei possa avere timore per la mia conduzione alla Zanzara. Non lo so, tutto può essere nella vita. Sai, io non penso che ci sia qualcosa di definitivo nella vita. Per cui può essere pure che domani il direttore mi dica: beh, insomma, adesso mettiti da parte. Non ne farei un dramma da questo punto di vista. Se non lo faccio io, figuriamoci se lo può fare lei. Insomma. Sul mio essere berlusconiano, guardi, ti assicuro che è un tema di cui si parla tra gli ascoltatori della Zanzara da diverso tempo. Mi sembra un non tema, però se lei vuole affrontare nel modo in cui l'ha affrontato, lo affronti pure. Insomma, non so che aggiungere, francamente.
E posso aggiungere qualcosa io?
Siamo qui per ascoltarla, pendiamo dalle sue labbra.
Allora, benissimo. Che lei prenda delle mie labbra è molto difficile.
Ma in questo caso, non in generale.
Sono contento che lei sappia essere ironico, e infatti io la ringrazio per avermi consentito la battuta, e in più volevo aggiungere.
Non mi sembrava una battuta, comunque, mi sembrava un ragionamento anche abbastanza corposo.
Sì, naturalmente, attraverso la battuta voglio ragionare, però le voglio anche dire che proprio perché voglio ragionare, il mio non è uno sfogo. E il problema, sa qual è?
Cioè, lei vuole che io confessi quello che non posso confessare, è questo il punto, Ruggero. Lei vuole che io confessi quello che non vuole. Sì, no, però dobbiamo dialogare, perché se non dialoghiamo non funziona.
Mi perdoni, se mi fa parlare.
No, dobbiamo dialogare. Lei vuole che io confessi.
Ma io sto cercando di dialogare dicendole che quello che lei ha chiamato sfogo è.
Vabbè, non è sfogo, è un'altra cosa, d'accordo?
È dovuto al fatto che per un evidente asimmetria, lei è il conduttore, io e quindi lei riesce più facilmente, ma non è colpa sua, fa parte del gioco, a parlare.
Vabbè, quello è normale.
Allora io ho avuto necessità di darle sulla voce per poter andare fino in fondo.
Ma guardi, adesso funziona benissimo, non le sto rimproverando.
No,
questo
non va benissimo, perché non è molto elegante, però bisogna anche muoversi così.
No, ma ci sta in una discussione, Ruggero.
Allora,
io,
mi ascolti, quindi per dire che non è uno sfogo, io le dico, non ho alcun dubbio sulla sua brillantezza, non ho alcun dubbio sul fatto che, se no non sarei qui a chiamarla, che lei conduca un programma che sa rendere interessante, e naturalmente con lei vanno molto bene i Parenzo e i signori e soprattutto Luca Telese, ma indipendentemente da questo io le chiedo soltanto come suo ascoltatore affezionato, di una diversa impostazione circa il fatto che non è possibile essere equidistanti e soprattutto non
ma su
dirlo.
Che cosa? Mi scusi.
Era sempre a peso spinto liberale.
No, ma io non è quello. Non ho capito perché io dovrei, secondo lei, perché io dovrei dichiarare qualcosa che non mi appartiene? Non capisco, cioè, Ruggero, non capisco.
Ma perché si capisce, guardi.
Ma lo capisce lei, Ruggero? Altre 100.000 persone non lo capiscono. Ma di che parliamo?
Un piccolo studio si potrebbe
un piccolo
vedere
studio, addirittura quello lo fa Cancrini, lo studio.
Cancrini.
È quello Cancrini lo fa lo studio.
No, ma vedi, a proposito di Cancrini, per esempio, mi piacerebbe che lei
adesso lo chiamiamo,
fosse più informato. Lo stesso Parenzo, si tratta di uno psichiatra.
Vabbè,
non
allora
Ruggero,
adesso non ci vuole fare il cazzatone.
Se lei fa il giornalista, non parla di qualcuno di cui non sa, perché non può essere
uno
psicanalista.
Ma cosa sta dicendo?
Non può essere,
scusi,
Ruggero, che sa niente di tutto.
Ruggero, mi scusi,
perché lei
non faccia il maestrino adesso,
per
Ruggero.
In materia di giustizia,
Ruggero,
delle sciocchezze enormi.
Può darsi, ma
sarebbe bene che stesse zitto.
Può darsi.
Per facesse parlare chi ne sa più di lei.
Sì, Ruggero, ma di che sta parlando?
Viene a sproposito, ma siccome tutto questo lo
ma
fa
di che sta parlando?
Tuo,
di cosa sta parlando? Di
e non è vero, e non è vero, ad esempio.
È partito, ormai non
è partito,
sono più
fermare. Non sono partito, sono qui, sono presente
allora, qual è la
stesso,
non ho capito.
Oltre che
non possiamo criticare Cancrini.
Agli ascoltatori.
Ma non capisco perché non si può criticare Cancrini, mi scusi.
Ma lo può criticare benissimo, lei fa sempre il finto tonto, ma non è finto tonto, le dico soltanto sia un po' più preciso, se non lo conosce lo chiami.
Ma infatti l'ho detto, che cos'è?
Non
ho chiesto, Ruggero, ma scusi, ma qual è il punto? Quello che ha scritto o quello che è Cancrini? Il punto è quello che ha scritto o quello che è?
Il punto è quello che è Cancrini.
No, non c'entra niente in questo caso, può essere pure il Presidente della Repubblica, non c'entra nulla.
È l'esempio della sciatteria.
Ma
allora
quale sciatteria? Ma
non
mi rompa le scatole.
E lei vuol fare il bravo giornalista.
Ma non dica stupidaggini, Ruggero.
Non deve essere sciatto.
Ma lei dice delle stupidaggini sesquipedali. Dice delle stupidaggini che non stanno né in cielo né in terra.
Lei naturalmente ha la trasmissione a sua disposizione.
Ma non c'entra niente.
Non
stiamo parlando di quello che ha. E va bene, le elenchi, io ne dico tante di stupidaggini, io ne dico tante, io lo ammetto, ma io lo ammetto che
stupidaggini che dice lei.
Allora le elenchi le stupidaggini, già quella che ha detto la prima non è una stupidaggine, ma è semplicemente il fatto che mi chiedevo cosa fosse e parlavamo del contenuto.
E se uno non lo sa zitto.
Ma non dica. Guardi, Ruggero, qui siamo.
Ma
lei non sa come funzionano le. Il suo problema è che non
lei
sa come. Sì, ma può darsi, ma il problema è che lei non sa come funziona questa trasmissione. Purtroppo ci ascolta, ma non capisce. Cioè, per cui quando io faccio
io
una domanda.
Capisco benissimo.
Allora, non dica stupidaggini,
tutto,
è un modo di condurre. Mi faccia parlare, però. Mi faccia
tutto,
parlare, Ruggero, mi faccia
tutto
parlare.
Insiste, è partito. Non può nascondere. Non può, lei lo dichiari.
Vabbè,
dice
lo dichiari.
Io sto con la destra e basta.
Vabbè,
e così almeno chi si confronta con
lo dica lei, Ruggero, lo dica lei, così siamo tutti contenti. Faccia questa dichiarazione al posto mio. Faccia
non
questa
è dichiarazione.
Nessuno
perché
ma
non
faccia
ci sono,
questa dichiarazione,
sono,
così siamo tutti contenti. Ma è appunto, secondo lei non ci sono altre possibilità.
O lei ci è.
Benissimo.
E qualche volta qualcuno potrebbe pensare che lei ci è.
Benissimo,
proprio
vabbè.
Perché glielo assicuro, dice delle sciocchezze.
Ecco, per esempio, me ne dica una.
In questo momento non me ne viene in mente neanche una.
Va bene, allora d'accordo.
Per esempio, quando lei dice "Ma che cosa vuol dire Berlusconiano?"
Quello è un modo di dire.
Che cosa vuol dire berlusconiano? Ma lei così risponde a tutti gli spettatori che non, gli ascoltatori
io,
che
perché effettivamente che, penso che non abbia che sia una parola che non ha alcun significato.
Ma come non ha un significato? Da che mondo è mondo? Si è togliattiani o si è De Gasperiani.
Senta,
si può essere anche berlusconiani.
Senta, Ruggero,
va bene?
Senta, Ruggero,
allora non faccia finta di fare il tonto. Lei dica io sono un liberale. Il signor Silvio Berlusconi.
Continui lei. Perché non conduce
lei?
No,
non continuo io.
Conduca
è lei che deve farsi un esame di coscienza e vedrà.
Chiamate qualche prete, su. Parenzo, chiama qualche prete, amico tuo.
Nessuno, proprio non fa ridere nessuno.
Mi devo confessare, chiama qualche
non
prete.
Non c'è nessun moralista.
Parenzo, dammi il telefono di un amico tuo sacerdote, per favore, così mi confesso.
Non fa ridere nessuno. Sono
Ruggero, ma non è sacerdote.
Non è un sacerdote.
Luciani, non fa ridere nessuno. E ci risparmi.
Confessa, allora, Colmegna.
Comunque,
mi confesso con Parenzo, Ruggero, mi confesso con Parenzo. Caro Parenzo, amico mio, voglio confessarti una cosa. Sono berlusconiano, sono un tifoso di Berlusconi. Ho votato devo finire, non mi assolvere prima. Padre Parenzo. Sono berlusconiano, ho peccato grandissimamente in vita mia, avendo votato 2-3 volte per Silvio Berlusconi nella cabina elettorale. Il voto è segreto, lo so, però adesso siccome ci sono degli ascoltatori che mi spingono a confessare,
per esempio questa è una porcheria che ha detto, perché il voto è segreto.
Ruggero, mi sto confessando, stia zitto un attimo.
Sta
violando il confessionale, stia zitto un attimo, mi scusi. Stia zitto un attimo.
Fuori dalla chiesa,
mandatelo fuori. Ma mandatelo fuori dalla chiesa, mi sto confessando.
Che nessuno sappia che cosa vuole. La chiesa è un luogo sacro da fare.
Ma Ruggero, ma lo mandate via dalla chiesa.
Ma non è una manifestazione, ma cosa fa?
Ma mi sto confessando,
quindi lei ignora i fondamenti del diritto pubblico.
Diritto pubblico.
Ma come siamo arrivati al diritto pubblico? Ma come ci siamo arrivati al diritto pubblico?
Mandatelo via, devo confessarmi.
Mi dica un po' quel suo amico che è lì che chiacchiera con lei.
Amichetto, sì.
Si chiama Enzo per caso?
No, Parenzo si chiama,
no,
David.
Parenzo, ma non è Enzo.
Ma non ha capito nessuno. Di che parliamo? Che significa Enzo? Qual è la battuta in questo caso? Non è Enzo che l'hai capita tu?
No, par Enzo, è una vecchia frontata. Par Enzo, me lo dicevano fin dal liceo. Par Enzo, ma invece è Davide, una puttanata megagalattica. Evidentemente anche se è una battuta proprio normale che viene fatta spesso.
Allora, padre Parenzo,
ma cos'è quel rumore di fondo?
Sì, non lo so, è uno che è entrato, è uno che non mi vuole far confessare. Padre Parenzo, sono molto colpevole. Non so se lei potrà assolvermi. In vita mia qualche volta mi sono recato in una cabina elettorale e ho fatto la X sul segno di Forza Italia del
la
PDL.
Croce hai fatto, figliolo?
La croce. Non so se era una croce o uno sgorbio, non ricordo, però ho fatto un segno su forse la Forza Italia, quel simbolo, sai, con la bandiera tricolore con la scritta.
No, io non frequento quei luoghi, ma prego.
Ma lei non vota, padre?
No, io ho votato. Se vuole le dico anche che cosa, ma
lei mi può assolvere per questo peccato grave che ho commesso?
Io penso di sì, noi abbiamo degli ottimi rapporti anche con Palazzo Grazioli,
sì.
E penso che però lei giornalisticamente è inappuntabile, quindi la possiamo assolvere perché 2-3 volte ha votato questo. Ego te a
salvarmi. No, chiuda con la formula vera. Ego te absolvo.
Poi non mi ricordo, perché ego te absolvo.
Ego te absolvo.
Omnia
e poi non mi ricordo più. Ma Ruggero dove è finito?
Non lo so, stava disturbando.
Ah, no,
stava,
no, scusi, non volevo evocarlo.
No, come pare.
Parenzo.
Caro
Parenzo.
Caro Ruggero.
Caro Ruggero.
Caro, dica.
Posso parlarle, Parenzo?
Sì.
Sì, certo, le do anche il mio cellulare se vuole. Poi ci
no, no, piacere, non è necessario.
Tutto il weekend possiamo sentire.
Non è necessario,
vuole.
Voglio dirle che lei è brillantissimo e viva Dio.
Aia.
Almeno
ci vuole mettere uno contro l'altro.
Almeno qualche volta al buon Cruciani lei fa confessare la verità. Chissà che forse non le confessi che lui è un vecchio yuppie degli anni 80 della Milano da bere e che non le confessi anche che qualche volta...
Ma lui chi? Ma sei di Roma?
Di che stiamo parlando?
Sul Garofano.
Garofano? No, non ho mai votato il Garofano, però...
Ma
non mi sarei vergognato per niente di aver votato socialista.
Ma infatti non c'è da vergognarsi, è questo che lei non capisce.
Ma infatti non mi vergogno.
Ho appena
confessato.
No, ma l'hai pagato questo qui.
Ho appena confessato.
Era previsto.
Tenta di imitare il buon Ferrara.
Ma io non tento di imitare Ferrara per niente. Ma che dice?
Quando lei dice che noia, che palle.
Ma è un'esegeta della Zanzara. Ruggero è un'esegeta della Zanzara.
Ma lei non la raggiungerà mai. Perché
mai,
è,
ma io infatti
non
me,
è capace,
io ho la foto di Ferrara sul comodino.
Di avere il coraggio delle proprie
ma
idee.
Ruggero, ma io ho la foto di Ferrara sul comodino, abbia pazienza. Come faccio? Come penso di raggiungere?
Idee.
Come posso pensare di raggiungere Dio se ho la foto di Ferrara sul comodino? È impossibile,
comunque,
no? Guardi, abbia pazienza.
Io davvero. Ringrazio.
Noi ringraziamo lei. Noi ringraziamo
lei. Il suo editore.
Sì.
Ringrazio il suo direttore.
Sì.
E
basta,
fermiamoci qui. Non posso ringraziare anche lei.
Mi sembrerebbe eccessivo. No, stai rivolgendo a me.
Sleale con gli ascoltatori.
E va bene. Siamo arrivati a questo.
Le auguro.
Buonasera, Ruggero. Scusi, lei che lavoro fa nella vita? No, per curiosità, che fa nella vita?
Io sono avvocato.
Lei è avvocato.
E quindi mi permetta di mi
stava partendo una considerazione.
Di salutarla,
quanto durano i suoi processi? Degli anni durano.
Sono
delle arringhe lunghissime, avvocato, lei mi pare.
Con i più cordiali saluti.
Benissimo. Caro Ruggero, grazie.
Grazie 19... a lei e buonasera e mi saluti soprattutto quel genio del dottor Telese.
Quel genio del dottor Telese, questa sera
non so se Telese fosse lui lo querelerei per diffamazione. Comunque
va bene, comunque.
Parenzo non fa ridere neanche lei stavolta. Arrivederci.
No, ho detto che da lei
tocca stare attentissimi con Ruggero, da oggi in poi.
Grande avvocato Ruggero. Dovessi avere dei problemi
a Torino,
avvocato Ruggero, a Torino, nel foro di Torino, avvocato Ruggero sicuro.
Michele, provincia di Brescia, tanto abbiamo i numeri, controlliamo.
Io lo devo salutare tra un po' però, direttore.
Sì, non si preoccupi.
Tra due minuti.
Lo lasciamo, sì. Michele, dica, provincia di Brescia.
Chiedo scusa, Buonasera.
Chi è che chiede scusa, Parenzo?
No, io chiedo scusa perché tra poco devo accomiatarmi.
Buonasera, Cruciani, buonasera Parenzo.
Buonasera.
Grazie. Volevo dire che veramente io non riesco a concepire perché delle persone che non sono d'accordo con quello che pensa lei debbano per forza dire che lei è un berlusconiano o che comunque sia di destra. Io veramente non riesco a capire. Cioè, questo qui che ha telefonato qualche minuto fa ha iniziato moderatamente ed è finito sempre sulla solita solfa. Chi non la pensa come tutto quello che viene detto dalla mattina alla sera, da Repubblica, dal Corriere, dal Fatto Quotidiano, così, chi non la pensa in quel modo è un ignorante, è una capra, vota Berlusconi. Ma queste persone si vogliono rendere conto che uno può essere in grado di decidere quello che pensa e quello che cioè quello che è giusto e quello che non è giusto pur non essendo di sinistra? È possibile che uno, se non è di sinistra, è una cacca?
Michele, adesso insomma, non è che tutti la pensano, per fortuna non tutti la pensano come Ruggero, che poi non credo nemmeno che la pensasse come lei ci sta dicendo. Voleva da me una confessione su alcune cose che francamente mi sembra ridicolo, perché insomma non è questo punto. C'è la solita mania di classificare le persone, ma il discorso sarebbe lungo, già ne abbiamo parlato. Allora, Bruno da Roma, buonasera.
Buonasera Cruciani, la risento dopo parecchi mesi e fortunatamente lei è l'esatto contrario del suo collega della trasmissione su Rai 1, che è quello quando uno già profuma di un rosato sinistrico, diciamo, si già
lo fa durare 30 secondi, lei almeno fa parlare per parecchie minuti le persone che la pensano diversamente da lei. Senta, io non è che voglio dire che sono un Ruggero II, però volevo dire semplicemente cosa vuol dire berlusconiano, no? Berlusconiano, le faccio un esempio, è sempre col suo collega su Rai 1, che non voglio nominare, che quando sta facendo un servizio, parlando con i colleghi, con i giornalisti che intervista, addirittura per giustificare la persecuzione tra centinaia di virgolette che subisce il nostro caro primo ministro, e dice che Berlusconi ha subito 107 processi. E quando
a me, io quando ho detto prima che esiste per me la parola, devo mandare la pubblicità. Quando ho detto che non so cosa significa la parola Berlusconi, semplicemente io non. Posso anche concepire l'idea che chi sostiene le idee che lei prima ha detto magari le pensa per davvero, non per forza deve appartenere ad una sorta di clan di persone che si chiamano berlusconiani. Io penso sempre che quando una persona parla perché crede a quello che dice, non perché appartiene ad una sorta di clan che in questo caso si chiama berlusconiano. Andiamo con la pubblicità. 800 24 00 24.
Ci sentiamo lunedì, credo, no?
Caro Parenzo, sì,
vediamo che succede.
Eccoci qui, 21 minuto, 800 24 0024, direi di andare con i titoli della 7.
L'avevo già molestata, confessa lo zio di Sara, accusato oggi anche per vilipendio del cadavere. Convalidato il fermo, domani i funerali della ragazza nello stadio di Avetrana. Il dolore della madre in diretta TV mercoledì sera fanno discutere quei primi piani insistiti sul volto di Concetta, ma il disagio è di tutti noi che siamo rimasti a guardare. Il giornale annuncia la pubblicazione di un dossier, ma questa volta fatto di articoli normalmente giornalistici. Lo abbiamo preparato oggi, vi faremo sentire l'audio intanto delle intercettazioni che sono al centro della vicenda. Giornali e dossier, indagini illecite o abusi giudiziari, libertà di stampa o killeraggio mediatico. A confronto Peter Gomez e Filippo Facci. Berlusconi rilancia sulla necessità di un freno alle intercettazioni. Era stato il primo casus belli coi finiani e sulla giustizia la tregua è già a rischio. Era un prototipo il bazooka mostrato in questura a Reggio Calabria il 5 ottobre come l'arma dell'avvertimento al procuratore Pignatone. Gli investigatori confermano quanto detto dal nostro telegiornale. Nobel per la pace al dissidente cinese Liu Xiaobo. Scelta oscena, tuona a Pechino. Sui diritti umani l'Italia e tutti gli altri paesi hanno taciuto anche ieri durante la visita di politica e affari del premier cinese.
Eccoci, 800 24 00 24. Prima di farvi scoprire un ospite, Antonio da Roma, buonasera Antonio.
Buonasera signor Cruciani.
Eccoci qua.
Avevo una spiegazione per il berlusconismo, ma sono stato bruciato dall'ascoltatore precedente. Per cui volevo fare un'osservazione sulla trasmissione e una domanda a lei. L'osservazione della trasmissione che io seguo da direi almeno 3-4 anni e che mi pare che da un po' di tempo abbia virato un po' dall'impostazione iniziale a quella un po' del cabaret o dell'entertainment.
Discorso vecchio, degli ultimi mesi, va bene, lei lo può riproporre tranquillamente, comunque.
Sì, e comunque dicevo, ha virato verso questa forma che sinceramente mi piace un po' meno di quella precedente, che trovavo un po' più interessante. La domanda che invece le voglio fare è, ma visto che lei dice spesso non mi indigno, ma mi dice una cosa per la quale si indigna o si potrebbe indignare?
Domanda a cui ho già risposto una volta un ascoltatore, ma è un esempio, ma vede, è proprio il sentimento dell'indignazione che non mi appartiene, ma sarà il mio cinismo, Antonio, lo confesso tranquillamente, le cose mi scivolano addosso, insomma, poi chiaramente mi indigno, per esempio, o comunque non è nemmeno indignazione per quello che è accaduto adesso con questa storia, su questa storia di Sara Scazzi, evidentemente.
Lei ha dei figli?
Sì, una.
Ecco, io pure ho dei figli, sono,
e allora
sono
che vuol
morto.
Dire? Non che, c'entra?
Vuol dire, voglio dire, se a questi figli non gli insegniamo dei valori per i quali indignarsi, che cosa gli insegniamo?
No, veramente il mio primo obiettivo non è insegnare come indignarsi, abbia pazienza, questa è la mia...
No, non ho detto che sei il primo, ma sicuramente se uno insegna dei valori...
Ho capito, ma io come valore non c'ho, non penso di non insegnare a mia figlia quello dell'indignazione, no. Non ho detto questo, ho detto che non c'è il valore dell'indignazione, sono due cose diverse.
No, allora mi scusi. Se lei non ha il valore indignazione, vuol dire che non si indegna per nulla.
Non ho detto questo, ho detto che non è la mia cifra, non è quella di indignarmi di fronte a una cosa.
Ho capito, quindi non si indigna per nulla, per qualsiasi
diciamo per poche cose mi indigno, ma poche significa, non bisognerebbe specificare.
Non mi faccia che significa, ma non ho una risposta che significa.
Sì, però Antonio, siccome si sta parlando di reazioni di fronte alle cose, le reazioni sono fatte di tanti aspetti, no? Allora, la mia prima reazione di fronte alle cose non è mai quella dell'indignazione, c'è il tentativo di capire eccetera.
Ma quando si viola un valore fondamentale
che posso dire, per esempio la vita umana, è evidente che mi indigna questa vicenda della Puglia, mi indigna, come è normale che sia, no?
Abbiamo trovato finalmente una cosa,
Antonio, ma questo va da sé, no? Cioè, non è
tanto va da sé, perché quando ci si continua a non indignare, no, alla fine è come dire diventa tutto una specie di melassa dove va tutto bene.
Ma non è questo, non necessariamente se uno non si indigna va tutto bene, c'è anche c'è chi pensa che le cose vanno male o alcune cose vanno male senza bisogno di indignarsi. Antonio, la cosa è complessa, non è così, non è così.
Non metto in dubbio che la cosa sia complessa, il bello della complessità umana è questa.
Però professor Cancrini, mi scusi un attimo Antonio, resti con me. Professor Cancrini, lei è uno che si indigna?
Sì.
L'indignazione però può avere diverse gradazioni, no?
Certo.
O sbaglio? Cioè, se uno non si indigna come me, è un cinico, perduto, oppure mi posso salvare?
Diciamo che è un atteggiamento più riflessivo.
Ma è come buono lei, Cancrini. È buono, anche se io sarò cattivissimo con lei stasera. Per quello che ha scritto. Adesso veniamo subito da lei. Antonio, ha capito? Cancrini,
no, io ho capito, però io dico che non è più riflessivo, è snob. Il suo atteggiamento è semplicemente snob, è una posa, perché non
è
credo
una posa.
Che
ma guardi, io le ho già detto una cosa per cui mi indigno. Però vede, l'atteggiamento di fronte alle cose non è l'indignazione. Per esempio, non sopporto le chiassate, le manifestazioni, gli slogan, non li sopporto. Sarà un mio limite questo qua, ma è così, cioè non sopporto la protesta, i fischietti, le manifestazioni, gli scioperi, ma questo è una mia, così, un mio carattere.
Ma anche lì, per esempio, posso
è il mio
sugli
carattere
scioperi,
che
posso sugli scioperi?
Prego, Antonio.
Ecco, sugli scioperi. Allora, io ricordo, ma penso anche a lei, non credo che sia molto più giovane di me. Ricordo che per arrivare alla libertà di sciopero c'è gente che...
Ma io non ho detto che voglio abolire gli scioperi, abbia pazienza, però sto parlando di quello...
Ho detto che è contro gli scioperi.
Ho capito, ma non è che sono contro, nel senso che li voglio sopprimere, Antonio.
Lei è un giornalista, l'italiano ha un significato, le parole hanno un significato.
Antonio, non ho detto
non
che sono...
lì come
vabbè, è d'accordo, se le dico però quello che penso, la interpretazione autentica, lei non ci crede?
Sì, ma in italiano corretto.
E ho capito, gliela dico in italiano corretto, d'accordo, allora prima non era scorretto, comunque glielo dico nell'italiano che vuole lei. L'italiano che vuole lei, non sono contro il diritto di sciopero, infatti non ho detto di essere contro il diritto di sciopero, sono contro, diciamo, il tipo di protesta che è lo sciopero, contro, nel senso, personalmente sono contro, non lo vorrei proibire, perché come è noto il diritto di sciopero esiste in tutti i paesi democratici ed è giusto che esista, punto. Va bene questa risposta in italiano?
Sì, no.
Va benissimo. Antonio, la ringrazio. 28 minuti, 800 24 00 24, professor Cancrini, le faccio ascoltare quello che Belpietro ha detto di lei, insomma, anche se non la chiama in causa direttamente, credo ieri in una trasmissione, via.
Oggi ho letto sull'Unità, per esempio, un articolo, una risposta, dove praticamente si dice che io sono pazzo e che dovrei essere curato. Luigi Cancrini, lo psicoterapeuta, dice che io dovrei farmi aiutare e quindi rivolgermi a qualcuno che possa far sì che la mia nevrosi, la mia pazzia, venga fuori, perché io chissà cosa penso.
Effettivamente, no, l'ha citata direttamente il professor Cancrini. Effettivamente in questo articolo, che è una risposta ad una lettera di una lettrice dell'Unità, effettivamente viene fuori quello che sostiene Belpietro, cioè soprattutto nella sua parte conclusiva, cioè Belpietro avrebbe bisogno di uno che lo ascolta. Lei voleva dire effettivamente questo?
No, non che sicuramente non la pazzia, ma stiamo scherzando, cioè la psicoterapia è una scienza che parte da Freud.
sì,
che segnala come nel comportamento anche delle persone cosiddette normali ci sono smagliature, incertezze, da cui trapela l'importanza dell'inconscio. Spesso si intitola proprio così, l'inconscio di Pier Pietro. E io mi sono permesso di notare, forse Pier Pietro non ha capito bene il senso del ragionamento, o forse gli ho raccontato e non ha letto, che da alcuni suoi comportamenti a me sembrava di vedere una sua fragilità dietro questa corazza così aggressiva, la sua mascella quadrata, la sua aria sempre così sicura.
Però mi scusi, queste sono analisi che uno può fare se effettivamente ha un paziente davanti, non dalle...
No, si fa dai comportamenti. Freud ha scritto un libro bellissimo che io consiglierei anche a Bel Pietro e anche a lei a questo punto, che si chiama Psicopatologia della vita quotidiana, uscito nel 1903, in cui segnala tanti di questi aspetti. Cioè il modo in cui dai comportamenti, dalle battute delle persone si può vedere trapelare l'importanza dell'inconscio. A me sembra che questa sia un'analisi che si fa appunto sui comportamenti.
Però mi scusi, dopo un episodio
ma
del genere...
non c'è diagnosi.
No, no, ma certo che non c'è diagnosi, però...
Siamo tutti
però lei usa
curati, delle... diciamo, traghettati dal nostro inconscio che ci... dilaga nei nostri comportamenti, nelle nostre parole.
Però mi pare bizzarro, professor Cancrini, che lei abbia applicato questo metodo alla vicenda Belpietro, perché quando poi lei parla...
No, assolutamente no, lì si sbaglia, no. Lì perché? Io ho detto, infatti una notazione molto precisa... Beh,
lei parla di salute mentale, il vero problema della salute mentale sta proprio qui, nel fatto che le più difficili...
No, alcune cose che lui ha detto. Lui ha detto, per esempio, è uno dei due punti, ha detto è impossibile parlare con Di Pietro... perché lui ha un linguaggio troppo aggressivo e io ho detto, ma insomma, forse ecco in questo Bel Pietro non si rende conto anche di quanto è aggressivo spesso il suo linguaggio ed usa dunque quella che Freud chiama formazione reattiva, che è una forma di biasimo molto forte per caratteristiche che poi abbiamo anche noi. Ed è una notazione, voglio dire, molto tranquilla sul modo in cui...
Sì, però mi scusi, anche io credo che questo
punto,
tipo di...
No,
sia...
te lo dico perché credo che sia bene stare nel mezzo.
Sì.
Lui dice, io come Saviano sono martire della libertà di parola. E questo, diciamo, anche qui mi sembra a me, diciamo, perché di Saviano Belpietro ha detto cose ben diverse in molti altri momenti, che forse c'è in Belpietro, io suppongo, ipotizzo, ragiono, anche una forma forse leggera di invidia per questo che è, insomma, è un personaggio importante.
Sì, però mi scusi Cancrini, io posso contestarle una cosa molto semplice.
Certo,
come si fa a partire da alcune frasi prese qua e là, eccetera, a dare dei giudizi che sanno oggettivamente, perché poi lei usa delle parole, la salute mentale.
Giudizi, sono ipotesi.
Beh, sono ipotesi, appunto, fare anche ipotesi sulla, come, sui comportamenti mentali di una persona, dandoli fondamentalmente di una persona un po' disturbata, devo dire, perché questo ne esce fuori. Comunque abbiamo la pubblicità.
No,
torno subito
no,
a lei, devo dare per forza la pubblicità, Cancrini.
Lui sta bene così, lui non è disturbato.
Beh, insomma, no,
è contento così come sta, mica c'è nessuno.
Siamo qui con la solita divisione, in questo caso con il PDL che difende l'inchiesta del Giornale sulla Marcegaglia, invece Fini che esprime solidarietà nei confronti della Marcegaglia, che poco fa ha detto, questo tanto per aggiornarvi, che le intercettazioni non mi fermeranno. Senta Cancrini, però a me ha colpito, chiuso? Che è successo? Caduto il telefono, forse era scarico, ci aveva già detto che era scarico. Allora diamo il traffico, poi torniamo con gli ascoltatori, 800 24 00 24. Però la prima frase, di questo volevo discutere con Cancrini, di tutte le cose dette da Belpietro con il presunto attentato, due ce ne sono su cui sarebbe stato utile riflettere in una consultazione professionale. Cioè sostanzialmente consigliava a Belpietro una consultazione professionale, cioè un appuntamento con uno psicanalista, uno psichiatra. Non vorrei sbagliarmi, adesso magari Ruggero da Torino si arrabbia. Traffico. Eccoci, 20:17, 800 24 00 24, ascoltatori, Michele da Torino, buonasera.
Buonasera, mi scuso, mi sento molto male, sono sul posto di lavoro.
Sì, dove lavora lei, Michele?
Una cosa velocissima, che è sul...
Ma dove lavora lei, Michele, dove lavora?
Hanno fatto sentire le intercettazioni di...
Sì, dove lavora lei, Michele?
Del segretario della Marcegaglia.
Non mi ascolta, dove lavora, Michele, dove lavora lei?
Io sono in una fabbrica di fari a Torino.
Una...
Facciamo
fabbrica di fari?
Luci delle macchine.
Di luci delle macchine. In che zona?
E niente.
No, in che zona si trova questa
fabbrica? Zona Venaria.
Ah, Venaria.
Venaria, non so se conosce.
Sì, sì, certo che conosco.
Dove c'è la Reggia.
Sì, sì, come no. Fabbrica di fari, ma lavorate per la Fiat anche?
Noi siamo gruppo Fiat, ma lavoriamo per Peugeot, Citroën, Renault.
Sì. Senta, lei come fa ad ascoltare la radio? C'ha una piccola...
L'auricolare, con l'auricolare della radio.
Perfetto. Mi dica.
E niente, hanno fatto sentire sul sito del Fatto Quotidiano l'intercettazione di... il segretario della Marcegaglia con Nicola Porro.
Sì.
Si sentiva che era un po' che si conoscevano, il tono era un po' amichevole, però l'argomento non sembrava così scherzoso.
Beh, guardi, anch'io le ho ascoltate le intercettazioni, non tutte, insomma, quelle che hanno, una parte di quelle che hanno pubblicato sul sito del Fatto Quotidiano e credo anche in altri siti. Devo dire la verità, in alcuni momenti c'è un tono scherzoso, in altri momenti meno. Si possono interpretare in vari modi. No? Lei che impressione ha avuto invece?
Pronto?
Sì, lei che impressione ha avuto invece?
Non la sento bene, purtroppo.
Michele, la sentiamo male purtroppo. Sì, come purtroppo. Le intercettazioni, insomma, che in questo caso si sentivano benissimo. Invece.
Sentiamo male noi. Io la saluto e le faccio dei complimenti per la
Grazie Michele, buon lavoro. Quando finisce il turno? Il turno quando finisce il turno?
Quando finisco alle 22.
Alle 22, grazie.
Grazie.
Mario da Como, buonasera. Mario? Sta salendo le scale.
Pronto?
Sta salendo le scale?
Pronto, sì, sto salendo le scale, dottor Bruciani.
È arrivato a casa?
Sono tornato a casa, ero a Torino quando l'ho chiamata. Comunque, io l'ho chiamata, intanto la ringrazio per avermi mandato in onda. L'ho chiamata a proposito del tema di cui stava parlando.
Si riposi, sì,
un
sì.
Secondo,
si riposi,
ecco,
apri la porta. Apri la porta con tranquillità.
un po' di vita privata raccontata un po' agli italiani.
Certo, ma lei è da solo a casa, Mario?
No, sono tornato adesso.
No, dico, è da solo, abita da solo a casa?
No, grazie a Dio no.
No, ma grazie a Dio, c'è chi abita da solo e non si suicida, no, però, insomma.
Tengo famiglia. Tieni praticamente, famiglia. Dottor Cruciani, io, il mio intervento sarà molto breve.
Sì.
Voglio unicamente dire che nel nostro paese si è un po' dimenticato quello che sono l'analisi dei fatti. Io intendevo parlare a proposito di alcune affermazioni. Scusi, ma ho fatto due piani di
no, non si preoccupi, si metta tranquillamente, resti collegato con noi, si metta tranquillamente sul divano, si riposi un attimo e poi la richiamo fra 5 minuti, se la sua moglie non si arrabbia. Quanti figli ha lei, Mario?
Grazie, prego.
Quanti figli ha lei?
Due.
Due figli, deve stare con i figli adesso oppure a 5 minuti?
No. Sono già grandi, quindi pensano di stare. Sono già grandi le due femmine, quindi pensano più stare con i fidanzati che con i genitori.
E lei è geloso, no?
No. Lo capirà quando la sua figlia sarà più grande.
Sì, certo. Giuseppe dalla provincia di Latina. Si metta tranquillo, adesso la richiamo. Giuseppe, provincia di Latina.
Sì, buongiorno.
Buonasera.
Buonasera, scusa. Volevo parlare a proposito del dottor Belpietro. Io in parte condivido, come devo dire, l'ipotesi del professor Cancrini, cioè lo vedo molto schierato, molto arrabbiato, molto, non so, troppo schierato.
Cioè cosa condivide di Cancrini? Non ho capito, il fatto che secondo Cancrini, almeno da quello che leggo, sarebbe utile
un bambino che l'ha reso così aggressivo, è bravo.
Ma lei sta ragionando, Giuseppe? Cioè, sta dicendo delle cose in libertà, così, senza senso. Insomma.
No, vabbè. Non è in libertà. A volte.
Non so, c'è qualcosa, un trauma. Cioè, secondo lei Belpietro ha avuto un trauma da piccolo? Non ho capito.
Ma lo vedo troppo.
Ma che vuol dire? Cosa vuol dire una cosa
del
genere?
Sembra un mastino, ecco, per fare una metafora.
Ma ecco, forse la mascella, le cose.
Difensore di Berlusconi.
Mastino difensore di Berlusconi. Vabbè, mastino
allora,
difensore di Berlusconi.
Io volevo dire un'altra cosa.
Non c'è niente da fare,
siamo
il paese delle classificazioni, degli inquadramenti.
No, non è una classificazione. Se lei si legge Psicopatologia della vita quotidiana di Freud,
sì,
vedrà che troverà molte cose che...
Cioè, a me stupisce uno che per capire Belpietro o alcune frasi di Belpietro debba prendere un libro di Freud del 1903. In questo ci trovo una patologia. Sì, ma ci trovo una patologia in questo, me lo faccia dire Giuseppe, il fatto che una persona, lei o Cancrini che sia, per giudicare, per analizzare, mi scusi un attimo, per analizzare alcune frasi, si fermi, per analizzare alcune frasi di Belpietro facciano riferimento a un testo di Freud del 1903. Questo lo trovo
ridicolo. Non me la registra.
Ma come? È lei quello che ha detto è questo?
Allora Belpietro giustifica Berlusconi quasi su tutto.
Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Ma che cosa non ci questa frase?
Allora, ascolti un attimo. Lei ha letto la sentenza Mills?
Ancora questa sentenza Mills?
È la sentenza Mills.
Ma che c'entra la sentenza Mills? Cosa c'entra adesso? C'entra, mi dica perché c'entra.
Sul sito del Corriere della Sera.
Sì, allora, benissimo.
L'ho scaricata e me la sono letta.
Benissimo.
Verso la fine della sentenza Mills, molti italiani queste cose non le vanno a leggere. Il pubblico si fida di quello che dicono i giornalisti, i politici. I magistrati hanno appurato verso la fine della sentenza che ci sono delle connessioni tra Berlusconi, Mills e tutte quelle vicende.
Ma questo lo sappiamo benissimo. Dunque, poi?
No, e dico, quella è una sentenza.
E allora, qual è il collegamento con Belpietro?
Allora, alcune volte il dottor Belpietro, anche su delle evidenze così palesi,
no, mi scusi un attimo, Giuseppe, in questo paese si contestano le sentenze a Sofri, le sentenze sentenze definitive a chiunque, perché Belpietro se lo fa e l'ha fatto sicuramente più volte, non ha il diritto di contestare una perché Belpietro non ha il diritto di contestare una sentenza?
Ma perché ci sono un sacco di cose. Allora, Berlusconi innanzitutto a suo tempo è stato nella P2, è stato iscritto da lui, dice che
c'entra. Vabbè, Giuseppe, ma insomma, parliamo di cose serie, non parliamo la P2 adesso.
È stato nella P2, ha avuto come stalliere Mangano, che era un capo mafia.
Faccia un comizio sulla vita di Berlusconi, così facciamo prima. Faccia la sua tirata su tutti i precedenti di Berlusconi, Mangano, la mafia. Faccia la sua tirata, quando ha finito me lo dice e passa un altro ascoltatore.
Lei la mette così.
No, ma la metto così, ma è l'unico modo per metterla. Lei dica quello che deve dire. Appena dico ho finito, benissimo, passiamo un altro ascoltatore. Dica, faccia la sua tirata contro elenchi tutte le nefandezze di Berlusconi, le elenchi tutte, una volta che ha finito.
Io ho elencato i fatti, quelli
sì, vabbè, ha elencato i fatti, benissimo.
Va benissimo.
Sì, no, ma guardi, no, nessuno fa scomparire niente in questo paese.
Io l'ho scaricata parecchio tempo fa.
Sì, Giuseppe, ma voglio dire, questo ragionamento, che cosa vuole, dove vuole arrivare questo?
Voglio dire che il dottor Belpietro è molto schierato.
Benissimo, abbiamo capito. La ringrazio, Giuseppe. Giovanni da Bologna, buonasera. Giovanni?
Mamma mia.
Ma con chi stiamo parlando? Giovanni da Bologna, un bambino risponde, un neonato. Buonasera, dove si trova Giovanni? A casa con suo figlio piccolo?
Sono appena tornato, sì, una bambina piccola.
Quanti mesi? Perché di mesi si tratta?
Quasi due, un mese e mezzo.
Un mese e mezzo, benissimo.
Niente, le volevo dire in base a Belpietro, cioè l'odio, come lei ricordava prima, l'odio viene da entrambi gli schieramenti, da destra e da sinistra. Quindi volevo chiedere, ci mettiamo l'ascolto anche a Grillo, Travaglio, cosa ne pensa?
Giovanni, mi sembra una domanda inutile. Le scorte le decidono le autorità sulla base delle notizie che ci sono, sulla base delle realtà investigative e della effettiva importanza delle minacce. Per cui se Grillo e Travaglio non hanno la scorta, evidentemente non ci sono minacce nei confronti di Grillo e Travaglio.
Diciamo, per il culo dell'autorità sicuramente non è un comunista quello che ha messo la scorta per Belpietro. È un vortice pericoloso quello che fatto.
Qual è il vortice? Qual è il vortice?
Di schierare, ecco, quando uno ha torto, quando uno ha ragione, cioè di dare quello del comunista a un magistrato. Tutti quanti che perdono le cause contro un'amministrazione di Bologna, uno che lavora in un'amministrazione pubblica di Bologna, perde una causa contro il datore di lavoro, danno tutti quanti dei giudici dei comunisti. Perché...
Ma io non lo so, Giovanni, non sono addentro alle cause di lavoro al Tribunale di Bologna, abbia pazienza. Non lo so, certamente quando Berlusconi usa delle frasi nei confronti di alcuni giudici dicendo quello là è comunista, la Corte Costituzionale è comunista, fa un errore in primis secondo me di comunicazione, però insomma oltre che di merito. Arnaldo da Milano, buonasera.
Dica
Arnaldo, buonasera.
Buonasera, volevo sottoporre questa mia perplessità in merito alla vicenda Porro e Sallusti, poi magari mi dice se ho capito male o il mio paragone è un po' sballato, sono anche un po' stanco. 16 luglio scorso,
sì,
ma io ho saputo proprio da voi due giorni fa, la Corte d'Assise di Monza ha assolto due marocchini accusati di terrorismo.
Sì.
Che erano stati pizzicati a parlarsi al telefono.
Sì, perché secondo i magistrati non c'è la legge adeguata per la preparazione degli
attentati. No, mi pare che la giustificazione era anche dovuta al fatto che, nonostante avessero progettato di mettere bombe nelle caserme dei carabinieri o in altri obiettivi sensibili, sì, non abbiano trovato a casa loro dei rilievi, foto, pianimetrie, ovunque. Mi pare aver capito che questi due al telefono cazzeggiavano, oppure anche con internet scaricavano del materiale che,
sì,
anche quelli lì erano da ragazzate. Ora, io questa mattina, viaggiando in auto, ho sentito dire la famosa frase scambiata, non so se fra Porri e Sallusti: spostiamo i segugi da Monte Carlo a Mantova.
Sì.
E Porro ha commentato dicendo: ma queste stavamo cazzeggiando.
Sì.
Adesso io non so se costruire dossier a carico di Tizio, Caio, Marcegaglia, Bersani o Berlusconi sia o meno un reato. Però non ho capito bene, due marocchini che adesso accusati di terrorismo, che ancora adesso sono sottoposti a vigilanza.
Lei dice che parlano al telefono.
Parlano al telefono dicendo di mettere bombe nelle caserme dei carabinieri. E mi pare proprio un anno fa qualcuno l'ha fatto veramente, o almeno ha tentato di farlo. E vengono assolti. Un giornalista dice un altro: spostiamo i nostri segugi, oppure parlano di dossier e si beccano la perquisizione a casa loro, a casa del oppure nella sede del giornale. Cioè, io voglio capire, ma cosa stiamo parlando?
Sì, Arnaldo, secondo me il paragone non tiene, insomma, non regge, sono due cose completamente diverse. Io resto dell'idea che questa inchiesta, in primis perché condotta da un certo personaggio, non abbia delle basi forti per quello che riguarda l'ipotesi di reato. Ma abbiamo la borsa 800 24 00 24.
Ho detto una delle mie storielle, ne so più di 2000. Questi sono sorrisi, questi sono risate. Non ci può essere nessuna intenzione cattiva dentro una storiella. Ti puliscono la testa, sono terapeutiche.
Le barzellette di Berlusconi, 29 marzo 2006, lo zoo.
Ho saputo che l'altro giorno c'era un ragazzo che curiosava qui allo zoo di Roma, presso la gabbia del leone, e così imprudentemente mise la mano nella gabbia, il leone gli si è scagliato contro e lui ha subito sottratto la mano. Giornalisti intorno, domande, e alla fine qualcuno gli chiese anche: ma lei per chi vota? Lui disse: io voto per Forza Italia. Titolo dell'Unità il giorno dopo: seguace di Berlusconi sottrae il pranzo ad emigrato africano.
Va bene. Con chi eravamo? Direi Mario, eccolo qua. Mario, recuperato, Mario?
Sì, pronto.
Eccoci.
Mi sente? Buonasera, sì. Cruciani, ancora una volta grazie per questa seconda chance che mi dà. Ma prima
il fiatone è scomparso.
Sì, perché ho fatto due piani, io abito in una casa d'epoca e purtroppo ancora con le scale, ho fatto due piani a piedi con le valigie.
E vabbè, insomma, era un succede, po' così. Certo.
Chiedo scusa. E niente, io le volevo unicamente fare un piccolissimo intervento a proposito di un tema che riguarda, come dire, sia le ultime vicende della presidentessa della Confindustria, la signora Marcegaglia, e sia anche altre vicende che sono capitate, come anche Belpietro. Vorrei portare una piccola testimonianza personale, poi magari posso anche sbagliarmi, ma mi è capitato una volta di prendere l'aereo proprio con il dottor Belpietro al ritorno da Roma. Non avevo visto nessuna scorta, né a Roma e neanche a Milano.
Beh, diciamo che la scorta non è che sia spesso, non è
immediatamente
visibile.
È soltanto una piccola cosa di una volta, può essere, però sentendo che da tre anni era scortato, questa cosa sarà successa un paio di anni fa e lo riconobbi perché insomma è un viso conosciuto e niente, era da solo, tranquillo, al telefono, insomma.
Vabbè, ma la scorta non è che sia appiccicata una persona, magari era distante qualche metro.
Quella volta gli è andata bene, insomma. Devo dire però che, adesso parlando seriamente, io penso che ci dividiamo sempre su chi ha ragione, chi ha torto, chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro, però perdiamo sempre di vista, come dire, l'oggettività delle cose, cioè quello che effettivamente è successo. Io penso che dividersi oggi tra il fatto se a Belpietro veramente è stato fatto un attentato oppure no, è molto stupido. Penso che sia molto importante che chi deve veda i fatti e dica nei limiti del possibile come i fatti sono andati per poter arrivare a una verità.
Sì, altrimenti... Mario, scusi un attimo, qui sì. C'è però la testimonianza della guardia del corpo di Belpietro, il quale ha spiegato che c'era di aver incontrato una persona che era armata, certo. Eccetera, eccetera. Per cui
insomma, sì, no, quello
questo
che
è, no, se uno pensa che non ci sia stato un tentativo di attentato, una cosa di questo tipo, deve mettere in dubbio la parola di questo signore, il che potrebbe anche essere benissimo, però.
Cioè ci possono essere mille cose
Sì, d'accordo Mario,
successo...
certo che ci possono essere mille cose, non c'è dubbio.
No, è
però...
successo quello in Puglia e vedendolo così, questa persona che piangeva perché aveva trovato il cellulare, non sembrava, non posso neanche dire la bestia perché vabbè, le bestie non fanno queste cose, ma non sembrava questo criminale come poi invece si è venuto a sapere.
Sì, Mario, io non sto dicendo Vede, però si è sviluppato un meccanismo abbastanza strano in questi giorni. Siccome gli inquirenti stanno indagando a 360 gradi e siccome ci sono stati dei precedenti che peraltro sono stati anche interpretati in maniera distorta, quello di D'Ambrosio, eccetera, come ha scritto Gianluigi Nuzzi sul Libero, insomma, bisogna anche dire che tutti questi dubbi non ci sarebbero stati se non fosse stato Maurizio Belpietro. Io di questo sono abbastanza sicuro, cioè si sarebbe gridati all'attentato e si sarebbe dato per certo l'attentato se magari invece di Belpietro ci fosse stata qualche altra persona.
Guarda, io su questo Cruciani le do ragione. Il tema è che questo può essere applicato a prescindere se la vittima o la presunta vittima, mettiamola come volete, sia il dottor Belpietro piuttosto che Pinco Pallino. Se fuggiamo dalla oggettività delle cose, quindi da delle indagini fatte in maniera seria, eccetera, è chiaro che poi tutto è possibile. Io le posso dire, quando è successo l'attentato a Berlusconi, con il lancio del famoso jet del Duomo di Milano, del piccolo Duomo di Milano.
Che qualcuno ha messo in dubbio anche là.
Cioè, ma vede, anche lì c'è sempre una tesi, ma anche un'antitesi.
Sì. Scusi un attimo, Mario, Bonanni su Marcegaglia, il giornale.
Al posto di essere utilizzati per l'informazione, vengono utilizzati per la disinformazione. E noi da molto tempo riteniamo che ci debba essere una riforma profonda che riguarda l'informazione, più editoria pura nel privato e meno partiti in quella pubblica, nella TV pubblica. È diventato davvero un campo di battaglia.
Poi,
ogni giorno.
Fa una questione di sistema. Mario, concludiamo però il suo intervento.
Sì, chiedo scusa se mi sono dilungato. Comunque, in quel caso, come sempre ci può essere una tesi a sostegno e una tesi opposta a discapito di questa posizione, anche io mi sono domandato, per chi conosce Milano, come mai il Presidente del Consiglio fu portato nell'ospedale, non voglio dire il più lontano, ma uno dei più lontani dal luogo dove aveva avuto questo attentato.
Cioè, anche lei continua a avere dei dubbi su quell'attentato?
Tanti dubbi, perché, le ripeto, per chi conosce Milano c'è un ospedale, a sirene spiegate si arriva quasi in un minuto e mezzo, praticamente dietro quasi il Duomo, c'è il Fate Bene Fratelli.
Sì, però Mario, francamente questa mi sembra dietrologia pura.
Però guardi, andare a San Raffaele...
Sì, ma questa mi sembra a San Raffaele, lei sa benissimo perché Berlusconi è andato a San Raffaele. 20:40, 800 24 00 24, Mario da Milano, buonasera.
Pronto?
Sì, Mario, buonasera, dica.
Sì, buonasera. Mi sembra veramente che questa cosa di... Sara Ghioni che ha chiesto di essere portato da San Raffaele, no?
Ah sì, ma...
Mi sembra talmente ovvio. Ha avuto altre cure in quell'ospedale, voleva andare dove c'era dei medici di cui si fidava.
Sì, non c'era pericolo di morte, come è evidente.
Non c'era pericolo di morte, però era una cosa abbastanza complicata e voleva andare dove c'erano dei medici di cui si fidava. Mi sembra una cosa talmente ovvia.
Sì, ma mi sembra anche assurdo adesso rispolverare quella cosa lì, insomma, quell'episodio,
no,
lì. Comunque.
Appunto, oramai è passata, è finita, non mi sembra il caso. Invece questa di Belpietro è vicina. Il Canestrini, io non so se sia psicologo o
Cancrini,
cosa.
Cancrini.
È psicologo? No, è solo giornalista.
No, cos'è qua? Me l'ha detto psicanalista, psichiatra, cos'è?
Psicanalista.
Guardi che cosa ha scritto, le leggo Mario, che cosa ha scritto oggi, per esempio, che non ha niente a che fare in realtà con Freud. Si parla di donne, quelle che voteranno per Gianfranco Fini probabilmente saranno le donne che hanno un orientamento politico di destra, che non gridano o cantano meno male che Silvio c'è, che non ridono alle sue barzellette, che non cadono in deliquio quando lo vedono apparire sullo schermo o addirittura di persona. Quelle che sicuramente non voteranno per Gianfranco Fini sono invece le donne che hanno un orientamento politico di sinistra e che sanno distinguere l'avversario politico dall'uomo che sta mettendo a rischio la stabilità del nostro sistema democratico nel tentativo di non dare conto ad un giudice dei suoi comportamenti. Cioè, questa è la sostanza del ragionamento. Cioè, quelle che voteranno per Fini, secondo l'esimio Cancrini, sono le donne che hanno un orientamento politico di destra, ma che non gridano.
Ma non è questione di essere di destra o di sinistra, è questione che sono scemenze viste da qualsiasi punto di vista.
Sentiamo Giannino su Marcegaglia, credo.
Penso che la libertà di stampa sia sacra e questo non si discute. La libertà di stampa nel nostro paese da 16 anni, da che c'è questa politica muscolare, è diventata anche uno scontro molto forte e molto aspro, perché poi ci sono i giornali di destra militanti, ma ci sono i giornali poi della sinistra militante che non risparmiano niente a nessuno quando si tratta di indagini giudiziarie. Terza cosa, una volta distinta la libertà di stampa, che deve rimanere sacra, cosa diversa è naturalmente pensare di volgere l'informazione per influenzare, quando si è alla testa di un sindacato, di una grande associazione di impresa, cioè di interessi forti che rappresentano legittimissime speranze, aspettative di milioni di italiani, a quel punto certo l'informazione deve pensarci bene prima di poter storcere le mani alla libertà piena di espressione di ciascuno, di punti di vista naturalmente certo contrastanti. L'ultima cosa però lasciatemela dire. Io non ho ancora capito, siccome conosco Nicola Porro, io non ho ancora capito perché era intercettato Nicola Porro. Voi direte, meglio avere l'intercettazione così ci rendiamo conto meglio di che cosa c'è dietro l'informazione. Però non è così secondaria questa cosa. Torniamo al solito punto.
Ma perché Marcegaglia ha detto che si sentiva in qualche modo minacciata, no? Da, però queste, Emma Marcegaglia, da queste parole, da queste telefonate, c'è un'indagine in corso.
Però per dire bene a chi è a casa, Emma Marcegaglia viene convocata come suo portavoce dal magistrato Woodcock, che ha già tutte le intercettazioni in mano. Io lo dico perché i colleghi del giornale, quando dicono noi siamo intercettati da più procure, lo hanno scritto settimane fa e adesso vediamo che almeno una era vero. E allora la questione è che la libertà di stampa bisogna difenderla anche contro l'intercettazione a tappeto di tutti i giornalisti. Non entro nel merito della cosa, ho già detto come la penso sul merito.
Certo.
Però questo punto è un punto chiaro. Perché erano intercettati?
Allora, adesso.
Ed è la questione che abbiamo posto prima. Il punto può anche essere quello dello scontro che in alcuni casi c'è stato tra il Presidente del Consiglio e la leader di Confindustria su alcune prese di posizione, eccetera. Ma poi, al di là di questo, c'è la questione Woodcock, la questione dell'intercettazione a strascico. Ma insomma, secondo alcuni, il fatto di sentire queste intercettazioni è un indice di trasparenza, secondo me invece è una barbarie assoluta. Traffico. Eccoci qui, 20:47, 800 24 00 24, Lorenzo, provincia di Pesaro, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Tutti complimenti per la trasmissione, perché lei, Telese e Parenzo siete un trio proprio perfetto, e in più una trasmissione politica che dura così tanto, è giusto che ci vuole un po' di ironia e insomma scorre meglio.
Bene, però, bene, insomma, sono d'accordo.
Però insomma volevo fare un appunto sulla sua, insomma, lei per chi vota, ce lo dica, per me lei è un berlusconiano.
Sì, scusi Lorenzo, però abbia pazienza, il problema non è chi vota, chi non vota, anche là c'è anche in questo ragionamento c'è una forma di perversione.
No, ma perché lei ride sulle barzellette di
Berlusconi. Il voto, guardi, mi hanno fatto un'intervista recentemente a Libero. Per chi voto? Io ho votato per chiunque, ho votato per tante, tranne il Movimento Sociale, tranne i comunisti, credo di aver votato veramente per tanti partiti, ho votato Forza Italia, anche Partito Democratico, sto parlando di elezioni politiche, amministrative, europee.
No, perché tutto. Ho visto che lei lo difende spesso anche.
Ma io non difendo nessuno, Lorenzo, non sto difendendo nessuno, spesso sono ragionamenti delle persone che io contrasto e dunque posso passare per berlusconiano, ma non, o comunque posso passare a qualche volta per anti-berlusconiano, per cui non.
Ma vi faccio un esempio: se lei fosse stato anti-berlusconiano, sarebbe mai stato ospite della trasmissione Controcampo di Mediaset?
Ma che c'entra? Cosa c'entra? Ma non c'entra niente.
Lei l'altra volta l'ha difeso parlando di Leonardo. Leonardo ha sbagliato.
Sì.
Perché
beh, perché io penso che Leonardo abbia perché penso che Leonardo abbia sbagliato, sì, non perché, perché devo dimostrare di essere berlusconiano.
Del fatto della casa di Monte Carlo, che lei non ammette che sicuramente è stato Berlusconi a far uscire fuori tutto quel casino dei Fini. Io penso che se Fini non si fosse mai messo contro Berlusconi non sarebbe mai uscita la cosa della casa di Monte Carlo, lo sappiamo tutti questo. Lei invece non lo vuole ammettere,
non lo vuole ammettere. Io l'ho detto più volte che la casa di Fini, casa di Monte Carlo assume una rilevanza nazionale o un'importanza
ma lei sicuramente se Fini non si fosse messo contro Berlusconi non sarebbe mai uscita questa notizia.
Io non so se non sarebbe mai uscita perché era già uscita in parte.
Vede, mi dice non so, invece è chiaro che è uscito
Lorenzo, è chiaro nella sua mente. Per quello che io posso dire, quello che io posso dirle è che, e l'ho già detto, se non ci fosse stato questo conflitto tra Fini e Berlusconi sicuramente il giornale e altri quotidiani non avrebbero fatto lo stesso tipo di inchieste, quello sono d'accordo con lei. Questo funziona anche per altri giornali, non è che funziona solamente per il giornale per Libero, è una logica perversa che però è propria di molti giornali, come diceva prima Giannino, giornali militanti tra virgolette, che poi insomma è anche una definizione che non mi piace.
Ho capito. Poi no, l'ultima cosa volevo dire, forse lei per televisione è leggermente meno efficace, le spiego perché.
Vabbè Lorenzo, adesso non ci addentriamo in queste cose che non interessano agli ascoltatori, parliamo di cose concrete, adesso il paragone tra come io vengo in televisione o come vengo in radio.
No, l'unica roba che la sua ripetitività per radio è un'efficacia molto forte, per televisione quando ripete sempre lo stesso concetto ogni 10 minuti rimane meno,
vabbè.
Si adatta più alla sua trasmissione, ripetitività.
Va bene, grazie.
È soltanto un consiglio che volevo dare.
No, ma certo, grazie. Alberto da Varese, buonasera, me lo scriva perché magari non interessa agli ascoltatori. Alberto da Varese, 800 24 00 24.
Sì, buonasera signor dottor Guciani.
Dica.
Senta, io telefonavo per questo, io sono seriamente intenzionato a chiedere la sua rimozione dalla
ma non è mica il primo lei, Alberto?
No, io glielo dico ufficialmente.
Ma lei non è mica il primo, guardi, è successo.
Non lo so.
Ogni giorno arrivano 2-3 mail dicendo perché non rimuovete quello stronzo dalla conduzione della Zanzara.
No, glielo dico perché no, le dico.
Ma lei lo può dire, ma le ripeto che non è il primo, cioè non è.
No,
non
aspetti,
è...
che le spiego il perché almeno.
Me lo spieghi, tanto più o meno lo posso intuire, comunque lo dico.
No, io seguo da Radio 24 da molti anni, no?
Sì.
E per questo motivo, diciamo, visto che lei ha perso un po' quell'equilibrio necessario per
sì, sono diventato uno squilibrato.
No, non è squilibrato, ma è troppo aggressivo.
Sono diventato pazzo.
No, secondo me, guardi
mi rimproverano negli ultimi mesi un atteggiamento addirittura contrario a quello che lei sta dicendo. Per cui si immagini quante idee ci possono essere, quanti pareri, tutti legittimi ci possono essere. Negli ultimi mesi, per esempio, mi dicono che faccio molto più cabaret, che non ci sono più scontri,
Mi lasci parlare almeno. Cioè,
no, ma lei può parlare, ma guardi, un ascoltatore, Alberto, non mi faccia questo discorso e non mi faccia parlare perché veramente mi arrabbio a questo punto. Ascoltatore prima da Torino che era molto come lei ha potuto ascoltare se questa sera ci ha fatto l'onore di sentirci eccetera, un ascoltatore da Torino ha parlato per 20 minuti di seguito, perché non mi dica mi faccia parlare perché è una cosa che mi dà un fastidio enorme. Io faccio parlare tutti, per cui non dica cose che non esistono, dica.
No, io le dico questo, io le chiedo questo, lo metterò per iscritto.
Ma metta per iscritto quello che vuole, faccia
no,
quello
ma
che
aspetti,
vuole.
Mi lasci finire, mi dica. Scusi, vede che mi lasci finire il periodo, sì. Poi dopo lei dirà quello che vuole. Io glielo dico, lo metto per iscritto perché a maggior ragione non solo sono un buon ascoltatore, ma sono anche azionista del Sole 24 Ore.
Lei è azionista,
ed è contro i miei interessi,
benissimo.
E sta andando contro i miei interessi.
Va bene, pazienza, me ne farò una ragione, Alberto. Lo dica a chi vuole, chiami in Confindustria, chiami. Chiami chi vuole, ma lei può essere azionista di quello che vuole.
Non lo trovo giusto questa. Adesso lei si riascolta
ma
un
che
attimino.
Cosa? Ma di che sta
l'equilibrio necessario?
Ma di che
condurre.
Sta parlando? Ma sono
missione senza questa. Madonna, cioè, ma ne manca veramente. Ho sempre questa foga che assale poi delle persone. È una cosa che non va bene.
Assalgo le persone, io.
Sì, sì,
vabbè,
sì.
Io. Ma lei si risente le trasmissioni degli ultimi mesi, Alberto?
No, no, guardi, io
faccio un ripasso.
Da sempre,
faccio un ripasso. Faccio un ripasso. Ogni tanto i ripassi possono servire, anche a me possono servire.
Ma... può sentire alcuni momenti, guardi, è intollerabile, non si può. Cioè, indipendentemente da come la pensa lei, che giustamente decide la conduzione, giustamente. Però lei ha perso quel fair play, quell'equilibrio che non va bene. Non va bene,
ma faccia una protesta ufficiale.
Cosa vuole che le dica? Inascoltabile alcuni momenti. Inascoltabile.
Vabbè, ho capito, ma questa è la sua opinione.
Io tutto quello che volevo dire lo dico
benissimo,
proprio per tis verbis.
Allora, dico
io spero
tis
che
verbis,
le passa una copia della lettera che manderò al consiglio di amministrazione.
Ma lei faccia qualsiasi copia a tutti i consigli di amministrazione che vuole, ma non
per... Ma certo, ma perché
per fortuna non decide lei. Per fortuna non decide lei.
Ho messo il capitale in questa radio.
Per fortuna non decide lei.
Andava bene.
Mi dispiace.
Certo punto, all'inizio lei andava benissimo.
Io non so nemmeno chi sia lei, ma io non so nemmeno chi sia lei, per cui non, perché lei si presenta come Alberto da Varese, non so nemmeno chi sia, dunque le rispondo
lei
come
la mia firma.
Benissimo, ma io rispondo come un ascoltatore qualsiasi. Per fortuna non decide.
Lo vedrà per iscritto.
Ma
guardi,
me ne frego.
Lo vedrà per iscritto.
Pazienza,
siccome posto amministrato numero tot che ho preso una banca.
Ma lei può fare quello...
accertare dal registro di
ma lei può, lei può fare quello che vuole. Le dico che
no, glielo dico perché non mi nascondo. Non lo dico perché mi sembra una cosa ovvia che non debba dirlo adesso di fronte a centinaia e migliaia di spettatori. Però
esatto,
io sto dicendo che a parte questo, però effettivamente lei ha perso il free play, mi scusi. È una
lei,
cosa a volte
lei non sa,
quello,
lei quello non sa di che sta parlando.
Lei non sa di che sta parlando.
Lei non sa di che sta parlando. Lei non sa di che sta parlando.
No, sto benissimo.
Lei non sa,
guardi,
di che sta
con
parlando.
Me c'è anche altre persone che condividono la mia stessa
approccio. Benissimo,
non
io
perché la pensano
io
come
mi riferisco
io
a lei, non
assolutamente
so.
Uno che vota Berlusconi.
Beh,
per
io
cui...
lei non so di che sta parlando, Alberto.
No,
francamente
guardi,
non lo so. Metta per iscritto quello che vuole, ma cosa vuole che le dica io? Metta per iscritto quello che vuole, faccia i suoi passi, faccia quello che vuole. Mi sembra bizzarro che uno voglia fare certi passi e poi chiami in diretta per dirlo. Cioè,
no,
mi sembra
glielo dico perché
una cosa di masochismo assoluto.
Qualcun altro diciamo che non ha ancora espresso la sua opinione, che ne sono molti, è diventato una cosa incredibile.
Una cosa incredibile,
Il suo atteggiamento è diventato incredibile.
Incredibile.
In alcuni momenti,
Sì, benissimo.
E non si può condurre una trasmissione
Lei...
originariamente. Non
Alberto, lei lo sa chi decide chi conduce o chi non conduce? Lei lo sa, no? Ha chiaro,
certo,
ha chiaro come funziona, no?
Certo,
essendo azionista, come lei dice, poi bisogna sempre verificare.
So tutto come
sa tutto come funziona, no? Sa come sono le gerarchie, chi decide, chi non decide, eccetera, eccetera. Certo non decide lei, su questo non c'è dubbio.
No,
ci sentiamo lunedì 18:30, arrivederci.
Ricordati che devi morire.
Com'è?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare.
La Zanzara.
Pubblicità.
Ciao.
Borsa.